SFTP. Va bene, ma avere un FTP da scaricare non ce l'ho. Se qualcun altro ce l'ha, vuole mettere sulla sua, va benissimo. Lupi Catania, Lupi Catania. L'indirizzo è quello là, una preghiera leggera.
La preghiera del prebito renziano.
No, non spaccate niente, no, non è quello del prebito renziano, non spaccate niente. Va bene. Ma chiudi da quello.
No, no, sono io, non ti preoccupare. Ah.
Invece di mettere una piccola descrizione del materiale che mettete, se sono audio, se sono immagini, se sono report, se sono rassegne stampe, roba di... Sì, esatto, cioè possibilmente la stessa diretta. Ah, e fra poco ci metto anche una piccola rassegna stampa che abbiamo realizzato nei giorni passati. Sono stati circa una quindicina di siti italiani che hanno parlato di noi.
Boom.
Di noi oggi. Boom. 15 euro, 15 euro.
Sì, sì.
Sì, sì, no,
ho letto, ho letto.
Abbiamo visto che c'è stata una buona risposta e quindi poi magari ci leggiamo il nostro stesso comunicato stampa su Gendu Italia, su, cioè non è cambiato molto, però leggiamolo 15 volte su Gendu Italia, su Punto Informatico, su una cosa carina. Va bene, ah, sei pronto per registrare?
Sì.
E più lento. E finì, qua non ho nient'altro da dire.
Ale.
Possiamo sempre. Porta Sergio la troviamo qua, abbiamo portato supporto per... Ci sei o no?
Sì, sì.
Ci sei? Possiamo andare?
Beh. Diciamo di sì.
Allora, cominciando in ordine alfabetico inverso, credo che proprio il primo sia Sputniks. Sputniks, c'è qualcuno? Sì, molti di Sputniks. Oh, il nostro fiscalettaro Gelataro, sì, sì. Doc. Vincenzo, ingegnere, Vincenzo Virgilio. Grazie. Allora, prima di tutto ho la fortuna di parlare per primo. Un grande grazie a Claudio e a tutta la sua famiglia, perché l'agriturismo è bellissimo, il posto è ottimo, circa un'ora e mezza di distanza da ogni punto. Chi ha fatto la scelta è stato bravissimo per lui. E questa è una cosa. Ho la fortuna di parlare per primo e quindi parto da un attimo di storia. Perché Sputniks è un nome autonomo, non ricalca tutti i vari LUG di Linux User Group, è un'associazione legalmente costituita con atto depositato, gestione, presidente, consiglio direttivo, riceviamo contributi, riusciamo ad avere contributi di consistenti, migliaia di euro, non 100 lire.
Ci spiegate come fai? Come fai?
A disposizione. Anche perché c'è il modo. Prima di tutto bisogna essere ragionieri. Perché le documentazioni vanno corredate di richiesta di preventivo e tutto. Comunque, questo con Linux non c'entra niente. Però per costruire qualcosa, quando non si rispettano le regole, non si rispettano le leggi, non si capisce il sistema all'interno del quale ci si sta muovendo, sistema paese Italia, sistema generale, non si costruisce nulla. Si va lavorando come schegge impazzite, in cui ognuno potrebbe portare un mattone, una costruzione più importante, ma mancando il quadro generale, l'architetto, l'ingegnere di turno che ha dato il quadro, tutti i muratori portano e poi ci sono i muri sbilenchi, la casa pende da un lato, pende dall'altro, non cresce correttamente. Un libro bellissimo, La stella rossa, che dà il nome al simbolo del Partito Comunista, eccetera, è proprio basato sull'ingegneria sociale. Ed è un libro bellissimo, soprattutto un mio amico in italiano, e proprio mette al centro della società il ruolo dell'ingegnere che gestisce i processi, i processi nella vita. Ogni persona è libera di scegliere quale lavoro vuole fare, però all'interno è l'utilità per tutti. Comunque, lasciamo perdere questo. Sputniks, le prime tre lettere, nascevano da Sicilian Pluto User Group. E lì fuori uno SPUG, che è una sputazzata. Chi c'era all'epoca sull'Hub 500 di Filonet, cercava Alberto Marcello, ma non l'ho visto tutto oggi. Non è venuto, mi dispiace, caro Alberto. Più altre persone, Luigi Trovato di Siracusa, tra le montagne di Palermo, eccetera. I primi che 10 anni fa ci siamo chiesti cosa facciamo con Linux, mettiamo su una BBS. Con Unix to Unix copy, tutta una serie di cose. L'FTP è una meraviglia in confronto. ci siamo chiesti come ci organizziamo. E nacque un gruppo assolutamente non costituito, che era Sputnik con K. Dopo alcuni anni, parliamo del 2000, rincontrandoci tre persone, che è il minimo necessario per costituire un'associazione, più la giunta di un quarto, abbiamo detto: non ci basta più, non ci basta più vederci una volta ogni tanto, non ci basta più non avere un programma comune, non ci basta più quello che abbiamo fatto finora. Diamoci un nome. La prima cosa, come ho fatto in altre situazioni, è stata andare su internet. Sputnik, che era il nome che avevano scelto perché Spug faceva schifo, col K, era già un sito internet, mi pare un'associazione di radioamatori. Sputnik.com era occupato. Nella famiglia Unix ci si mette sempre una X alla finale, la X col K ha una vaga assonanza, ecco come nasce Sputnik. Molto semplice, il sito Sputnik.it era disponibile, che bello. Pensavamo di aver avuto un'idea originale, siamo stati i primi, abbiamo messo una X alla fine dello Sputnik, il primo satellite che si ricorda di Laika, la prima cagnetta nello spazio, dove la mandiamo? Perfetto, lei, gli altri vorrei sapere. Allora, guardiamo, no, sono dopo. A quel punto però scopriamo che Sputnik.com esisteva. Era una società americana fallita da alcuni anni che produceva una specie di Unix e un sistema di servizi, eccetera. Ci siamo guardati e abbiamo detto: non ce ne fotte niente, Sputnik.it c'è, ci piace. Quindi tra Sputnik.com e Sputnik.it ovviamente non c'è nessuna parentela. Anzi, ora Sputnik.com è scomparso, è vuoto il sito, quindi non si riesce neanche più a capire chi erano. Quindi pensavamo di essere originali, di aver avuto un'idea geniale, ce ne sono state almeno 4 a New York, perché la società di New York, e avevano scelto con noi. Per altri motivi, ma volendo rappresentare un po' la stessa cosa. Innovazione, avevamo dentro un paio di radioamatori, Claudio Mantegna, io stesso con la patente radioamatoriale, e quindi ci piaceva, ricordava tante cose. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo dei convegni autonomi che vanno al di fuori del Linux Day, il più grosso che è biennale, il Policy of Service in Communication, ci rivedrà quest'anno impegnati, e mentre 2 anni fa erano presenti i relatori di TIM, WIND e dell'Università di Palermo, quest'anno avremo delle altre realtà. Abbiamo fatto il Linux Day, come penso tutti i gruppi qua dentro. È uno dei motivi per cui è nata questa riunione, è stata per creare una sorta di coordinamento, che ben ricordo, e quindi lascio questo seme per il futuro dibattito. E poi corsi di informatica di base con Linux orientati agli studenti. Abbiamo supportato varie scuole nella realizzazione di corsi POR, in cui poi sono state svolte le lezioni. Abbiamo diffuso la cultura Linux per utenti universitari e non, perché la natura universitaria dell'associazione è rimasta. Io sono anche, ero, quest'anno l'ho avuto conferma, docente a contratto a Scienze Politiche a Palermo, e quindi abbiamo cercato, nel mio caso per esempio a Scienze Politiche, una classe di 350 ragazzi, disarciati in un cinema, il famoso Ruggi attuale, di andare a portare dei semi che potessero portare frutto in futuro. Su un altro argomento che penso che dovrà essere ambito del dibattito, abbiamo maturato negli anni una posizione netta, che è liberale socialista, e quindi è nell'ottica non tanto del free software ma dell'open source. Non faccio dibattito, vi dico soltanto che per me l'open source è un superset del free software. Free software è un caso particolare che serve, come serve l'autostrada, come serve la distribuzione dell'acqua, ma serve una soluzione open source in cui il codice è visibile ma rimane la proprietà e la responsabilità dell'azienda o del gruppo che lo sta spingendo, e poi c'è il software proprietario. Di annullare la proprietà individuale, di annullare la volontà di costruire un proprio software piuttosto che la volontà di avere una propria casa, onestamente è una posizione troppo rigida, secondo me non consona ai tempi, e che ha dimostrato il suo fallimento nell'ottica di quello che è successo all'interno dell'Unione Sovietica o della Cina. parlare di un comunismo in cui tutto appartiene allo Stato e non esiste la proprietà individuale.
No,
ho finito.
Sì,
ho dato un inizio. Ho chiuso. Lasciate due segni, ce li abbiamo presentati.
Vabbè. Qualcuno deve guardare della continuità l'anno prossimo, dipende dalla nostra esperienza.
Avremo tempo. C'è tutto. Finiamo le
uno.
C'è tutto, vabbè, abbiamo tempo di parlare. Ok, credo che il prossimo in ordine di alfabetico inverso sia Lug
Rs.
Sì. No, dopo Scu, sì. Siracusa. Lug Siracusa e abbiamo. Ce ne sono male. Tardella, perfetto, parlo io. Prego. Allora, buonasera, io sono Tardella del Lug di Siracusa. Volevo parlare un attimino della nascita del Lupo di Siracusa, che nasce da una, diciamo così, da una costola del Lupo di Catania. In effetti i primissimi membri del Lupo di Siracusa erano originariamente membri del Lupo di Catania in quanto studenti a Catania, quindi desiderosi di, appunto, di appartenere a un Lug, hanno fatto parte inizialmente del Lupo di Catania e poi, essendo che a Siracusa cominciava ad farsi delle dinamiche tra amici di appassionati di Linux, abbiamo deciso di fare anche noi a Siracusa un Lug. Inizialmente gli iscritti alla lista, abbiamo creato una lista su internet di accesso pubblico, inizialmente eravamo una quindicina di appassionati. Abbiamo organizzato Linux Day 2003, a seguito del Linux Day 2003 un notevole quantitativo di persone si è avvicinata al nostro Lug fino ad arrivare a far iscrivere una settantina di iscritti. Abbiamo avuto un notevole successo al Linux Day 2003, abbiamo avuto circa 270 presenze tra privati e studenti, l'abbiamo organizzato presso una scuola di Siracusa, scusate. che ci ha gentilmente offerto la sala, anche ma tanta attrezzatura. E i server, il proiettore che abbiamo qui è per esempio fornito sempre dalla stessa scuola.
Ringraziamo.
Sì, ci ha finanziato, abbiamo fatto delle locandine che probabilmente tra Catania e Siracusa molti avranno visto, e anche del materiale che abbiamo distribuito lì durante Linux Day a Siracusa. Organizziamo, oltre delle pizzate che sarebbero degli incontri tra amici, tutto sommato non siamo un'associazione, degli incontri tra amici dove si chiacchiera di Linux davanti a una pizza, e abbiamo organizzato degli incontri come il Kernel Day a gennaio di quest'anno, dove abbiamo visto come compilare e riconfigurare il kernel 2.6 che era appena uscito. Abbiamo fatto una LAN party unwired, il tentativo era tramite wifi, però dopo tanti tentativi insomma alla fine è stato un wired party. Ci attrezzeremo per fare qualcosa di meglio. E ovviamente facciamo organizzazioni di riunioni organizzative per decidere appunto come organizzare le attività del Lug. Abbiamo all'attivo due mailing list, una pubblica dove dicevo abbiamo circa una settantina di iscritti e poi una ADM, l'abbiamo chiamata Linux Siracusa ADM, dove ci sono circa 15-18 iscritti, essenzialmente sono i membri del Lug che organizzano, che si danno attivamente le attività del Lug stesso. Nella lista ci sono degli iscritti che ultimamente hanno dato un po' di fastidio, perché parlando di sistemi alternativi e liberi come lo è Linux probabilmente hanno sentito l'esigenza di dar fastidio a chi parla di questi argomenti, quindi evidentemente Linux incomincia a dar fastidio veramente.
Io so esattamente 350 mila una cosa del genere.
Pazzi!
Vuol dire che serviamo a qualcosa.
Pazzi!
Io non ho che questo il frame
party da tema. Per finire, giustamente. Allora, in ricordo di questa giornata abbiamo pensato di realizzare questo adesivo che è il logo dell'attività, della manifestazione, che distribuiremo a tutti quanti. Quindi gentilmente, se per ogni look mi fate sapere il quantitativo esatto dei membri che partecipano oggi qui, dei membri che partecipano qui, per ogni look, no? Ce ne stanno andando ancora. Non ne abbiamo abbastanza, non ne abbiamo abbastanza.
Lui vale per due
yogurt,
quindi. Possiamo sempre clonare, vabbè, io ve ne do uno a testa, ne abbiamo fatto un certo quantitativo pensando più o meno quanto eravamo qui. Uno a testa è garantito, se avanzeranno qualcun altro vedremo di favorire, insomma, chi... Quindi gentilmente per ogni lug mi riferisco.
Vabbè, poi vediamo.
Come? Sì, 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 no, quando volete, nell'arco della giornata, anche domani, quando volete, insomma, potete darmi questa informazione. Grazie. Enea, facciamo parlare Enea per Lugo Ragusa. Vabbè, anche Antira, se non lo dire. Beh, fatelo.
Salve, purtroppo mio figlio è impegnato alle macchinine, quindi parlerò io al suo posto. Noi siamo... Noi siamo il Lugo di Ragusa, di la verità siamo associazione software libero Ragusa, che ingloba al suo interno il Lugo di Ragusa, che comunque ha una sua autonomia. Ma di fatto siamo Solida, per tutti Solida.org, perché abbiamo pensato che in realtà quello che conta è il software libero e non la sua più immediata materializzazione, che è appunto il sistema operativo Linux. Se non ci fosse, sarebbe lo stesso, ce ne sarebbe un altro, insomma. Mentre invece, se il software libero non ci fosse, probabilmente ci sarebbe solo l'alternativa proprietaria, che noi non disdegniamo, nel senso che non siamo contro, ma sicuramente abbiamo molte più simpatie per, specialmente crediamo nella necessità di una controparte di software libero. La nostra associazione è tipica anche perché c'è una componente non tecnica molto grande di persone interessate a questo soggetto culturale del software libero, perché di fatto magari molti, anche io, ci vedono un'estensione anche di rivoluzione culturale della libera circolazione del sapere, un po' infatti quello che è partito con il concetto di hacker. E le nostre attività sono quelle solite del Lupi, cerchiamo di promuovere il sistema operativo nelle realtà ragusane, che devo dire sono molto recettive, perché abbiamo fatto alcuni incontri, si sono presentate molte persone, c'è molto interesse in generale. Abbiamo affiancato a questo tipo di iniziative di proposizione propositive di Linux verso l'esterno del software libero anche delle iniziative di auto-istruzione. Ogni tanto ci incontriamo e qualcuno di noi parla di argomenti tecnici ad un livello, diciamo, di divulgativo, in modo che tutti i membri del Lupi possano recepire questi concetti tecnici. Niente, siamo molto felici di partecipare a questo incontro e speriamo che la coordinazione del Lupo Siciliano, visto che magari presi singolarmente il numero di persone è esiguo, di realtà anche tutti siamo pochi, ma insomma l'unione fa la forza, forse riusciamo a organizzare qualcosa di più consistente tutti messi assieme. Grazie.
C'è pa Priolo Lug, no, non c'è. Ah, ci sarebbe Poetry. Sì, c'è RAM di Poetry, quindi viene Poetry. Vai. È asbesto di Poetry. Ma quello è multivalente dappertutto.
Come non lo dico? Non lo dico, abbiamo deciso di non lo dico il giovane. Di questa cosa. Allora, il Poetry, che dirvi del Poetry? Io mi sono confuso con tutti questi numeroni, cioè sono 6 miliardi iscritti alla lista, quelli sono 18 che fanno le pizzate, quelli sono 36.000, noi siamo 3. Abbiamo un club. Abbiamo un club di 2x2, però abbiamo una lista e siamo iscritti io e lui. E come deficienti ci vengono le mail da scrivere nella scrivania. Ok? No, in realtà siamo un po' più di 3, siamo 3 più 2, no vabbè, c'è Gish ultimamente che vabbè. Siamo 3 più 2, vabbè, noi è anche vero che
Allora, su un computer spettacolare, ha deciso di avere un portatile, è venuto da noi al Poetry, cioè ha saccheggiato di qualche cosa, ha detto, vabbè, io mi faccio il portatile, e lui così. E c'è da dire che dice, non ha mai acceso un computer in vita sua, mai.
Come
ha fatto? Mai, perché è un pazzo, che semplicemente è pazzo geniale. Però gli sta riuscendo, sul sito del Poetry c'erano un po' di foto già della cosa. Parlando seriamente, che poi di serio non so fino a che, infatti c'è poco del Poetry. Poetry nasce nel 2002, diciamo come una cosa volontaria. La bellezza del Poetry è quella, non ci siamo trovati seduti a dire facciamo questa cosa, facciamo quell'altra cosa. Ci siamo trovati un giorno, abbiamo trovato un po' di hardware, abbiamo detto vabbè, mettiamo su un Hacklab. E poi ovviamente per forza di cose ci siamo affiancati al Freaknet, che noi ci riteniamo anche sul sito una costola diretta del Freaknet Media Lab. Siamo un po' i Triaclub che è differente da un look, non siamo un look, anche se ne sposiamo, ne condividiamo le idee ovviamente, tutte cose, però come Hacklab ci avviciniamo di più verso l'idea dell'Eki. Il nome Poetry viene da un discorso allucinante che abbiamo fatto io spesso la mattina alle 6 del mattino all'alba alla panoramica di Palazzolo, che è spettacolare, vi invito tutti a vederla. Chi ha risposto?
Io. Oh, okay. Magari non
ho l'alba. Magari quando è un po' più grande il 2x2, sono 3 stanze, no, effettivamente abbiamo un buon posto. La nostra fortuna è stata quella perché abbiamo un grande amico che ci ha dato casa sua, ha detto qua ci sono le chiavi, io non ce l'ho, cioè è casa nostra, abbiamo avuto questa bella fortuna, effettivamente.
Però è morto.
No, non è morto, si vede raramente. E poi nasce dall'idea che per noi fare informatica, più che altro fare hacking nel senso generale del termine, è come fare poesia, è come accostarsi al discorso poetico di una cosa. Ora poesia, no, una poesia che sia attiva, che sia spiritosa, che sia movimentata. Noi facciamo progetti del tipo Pollifritti, che è il progetto wireless di Palazzolo, già il nome è tutta un'idea, facciamo riunioni che sono il troppo caffè poco cervello, che è un nome che dobbiamo apparire, e tutto sommato ci riescono tutte e due e ci riescono bene. Ci siamo stupiti del fatto che comunque, essendo in una piccola realtà, perché siamo parte dei Monti Iblei e siamo in un paesino di 10.000 abitanti, attorno abbiamo piccoli paesini, loro ne fanno qualcosa, con lui ci siamo conosciuti oggi, abbiamo vissuto 25 anni nello stesso paese, ci siamo conosciuti qui, è bellissima questa cosa. Ora presto avremo un nuovo adepto, saremo sei. E ci siamo stupiti delle prime lezioni di Linux che abbiamo fatto. Abbiamo avuto due classi di 5 persone, possono sembrare poche effettivamente, ma in una realtà come la nostra avere due classi di 5 persone che seguono i corsi, che poi non la seguite nessuno perché facciamo sega tutti, è comunque una buona cosa. Poi più che altro facciamo cose, tutto quello che ci viene in mente di fare lo facciamo, non solo inerente all'informatica, ma ci stiamo molto accostando all'arte, a varie altre realtà. Questo è tutto. Grazie.
Allora, sono qua per presentare il Palug, mi chiamo Tarli, o Sergio, come preferite. Sì, qua rappresento solo il Palug. Comunque, allora, il nostro Palug è abbastanza giovane. Ci siamo formati 2 anni fa, in quel periodo a Palermo c'erano solo 2 realtà che rappresentavano il software libero, sostanzialmente. Una era Sputrix, di cui ha già parlato il mio amico Virgilio, e l'altra è la Lec Club di Palermo, che si chiama Actung, tra parentesi, di cui io sono pure membro. No. Sostanzialmente in quel periodo una serie di persone che non si sentivano rappresentate dalla filosofia di Sputnik, scusate, che è molto, come ha detto Vincenzo, è molto più orientata all'open source di quanto sia il software libero, e che non si sentiva neanche troppo attratti dall'ECLAB perché è ritenuto troppo politicizzato, hanno pensato di fare il PALUG, cioè una situazione intermedia che si ispira filosoficamente alla licenza GPL, all'uso di Linux, anche se ci sono un po' di utenti di BSD, comunque diciamo filosoficamente molto più vicini all'idea della licenza GPL. Non abbiamo fatto tantissime cose in questi due anni, diciamo che abbiamo fatto essenzialmente organizzato Linux, uno dei due Linux dei Palermo l'anno scorso. Abbiamo fatto un incontro sempre l'anno scorso da Festa dell'Unità, alcuni incontri all'interno dell'università, anche se diciamo no, il nostro gruppo non è in alcun modo legato all'università, ci sono alcuni universitari ma siamo autonomi. E poi sostanzialmente nient'altro, facciamo riunioni in cui più che altro facciamo installazioni, configurazioni di computer, parliamo molto 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 a lungo di software libero, implicazioni pseudo filosofiche eccetera eccetera.
Senza pizza?
Diciamo che la pizza a volte c'è, a volte non c'è. Dipende. Abbiamo cominciato con la pizza, poi c'è stato un periodo senza pizza, poi abbiamo capito che era il caso di ricominciare con la pizza, quindi diciamo che è alternante. No, vengono lo stesso. Cosa? Comunque, più o meno come gruppo iscritti alla mailing list siamo una 150. Anche se ovviamente non tutti partecipano contemporaneamente alle riunioni, anzi ovviamente le riunioni siamo se no una 30 in media. Peraltro diciamo pensiamo di organizzare, appena riusciamo bene a organizzarci con una sede o qualcosa che ci assomigli, pensiamo anche di organizzare cose, appunto incontri nella nostra sede, più di andarle a fare negli altri posti come abbiamo fatto finora. Questo è tutto.
Buonasera a tutti, sono qui per rappresentare il MELUG. Io sono Michele, buonasera a tutti. Noi siamo penso forse il MELUG più giovane della Sicilia, perché non abbiamo neanche un anno di vita. Ci siamo creati in occasione del Linux Day l'anno scorso, per il 2003, proprio una settimana prima. Abbiamo preso la data per il Linux Day, abbiamo cercato di beccare quelle poche teste che si dedicavano a questo sistema operativo. Abbiamo fatto una riunione in cui erano presenti 40 persone più un professore della facoltà di ingegneria, che è stato poi il primo a darci una direzione verso questo LUG. Dopo, le persone presenti alle riunioni erano meno di 10, ci siamo ritrovati pochissimi. Però durante l'anno abbiamo messo su un forum, che è l'unica cosa in realtà attiva che abbiamo, perché il sito è una pagina statica, bruttissima, che potete trovare online come melug.dk, solo che anche noi guardando melug volevamo fare il .org, ci siamo resi conto che c'era un lug americano che aveva la stessa estensione di dominio, per cui abbiamo dovuto cambiare e siamo come messinalug.org, adesso abbiamo preso il dominio da pochissimo. Abbiamo avuto la fortuna di avere un ex del Freaknet fra di noi, che era Nido, che voi conoscete, oggi non è con noi purtroppo perché è a Roma. Perché adesso è con noi. Vabbè, comunque abbiamo avuto la possibilità di avere questo aggancio con i ragazzi.
Scherzato.
No, vabbè, comunque tipo a noi ci ha dato un grande aiuto, anche perché lui era molto esperto, ha trovato un po' tutti i vari messinesi che usavano questo sistema operativo. Ora è Roma. Abbiamo pregato in ginocchio di venire, ma non ha potuto, non ce l'ha fatta.
Sarà cambiato.
Durante l'anno noi abbiamo organizzato soltanto un workshop per la compilazione del kernel, la configurazione del kernel 2.6, come avete fatto voi a Siracusa, anche perché era l'unica cosa che eravamo in grado di fare come livello base per Linux. Speriamo in questo Linux Day, speriamo in oggi intanto di avere un contatto con tutti voi, è una cosa bellissima, di poterci coordinare e poter fare un Linux Sicilia veramente, non so come definirlo, porto solo una cosa che avevo promesso da far vedere, perché spero, io non so usare da mani con... allora io non... è un logo che vorrei guardarsi un po' tutti, spero che ci sia qualcuno che sia capace di farlo al PC, perché io lo so fare solo a mano e non sono capace, non sono capace. Beh, non so cos'altro dirvi. Se no, augurando una buona giornata per tutti. Siamo in missione per tutti i Dux. È stato il primo posto che avevamo lasciato noi tempo fa. Grazie.
Dicevo, prima dell'M ci sarebbe, andando di prova, ci sarebbe il Cala Plug con la K, che è il plug del Calatino, zona lo Scalpagirone, Scordia, tutto il Calatino, quello che un giorno vorrebbe diventare provincia. Non c'è perché non è riuscito a organizzarsi, non siamo riusciti a contattarvi fino a 3 settimane fa, perché non avevamo un'email, cioè sul sito non c'era nulla. Quindi solo per questo. Ci sono, sono credo un gruppo di meno di una decina di persone, esistono da un anno e vabbè, c'è anche questo altro gruppo. Bene, applaudiamo il Calatino. Ascolteranno l'applauso nello stream di Asbesto. Prossimo è K, G, G, F, F, Frickman. Vai, chi è che parla?
Presidente!
Vai, Presidente! No, ormai! L'avevo provato prima! Allora, adesso sono shining del fritto.
Sì, lo so, infatti.
Allora, anche a me tocca fare un pochettino di storia, quindi. Allora, all'inizio ci fu il Big Bang. Poi, grazie all'espansione dell'universo, siamo arrivati più o meno nel 1995. A scindere Fidonet. Vi ricordate di Fidonet?
Sì.
Sì, ma tutti quanti, no, vabbè, allora, prima che arrivasse internet nelle vostre case c'erano le reti amatoriali, gente come questi qua appunto che mettevano il loro computer a disposizione come hanno fatto oggi, che oggi si può giocare da fuori col calcio, invece lì c'erano DBS, uno lasciare messaggi. Vabbè, insomma, siccome quelli di Fidonet si incazzavano quando Sbesto tirava le bestemmie. È la cosa succedeva spesso, ma poi fa ridere. Allora, e succedono sempre dei flame polemiche e cose del genere, abbiamo deciso che forse era il caso di poterci creare uno spazio, seppur autonomo, seppur virtuale, assolutamente autonomo, con delle policy molto più di manica larga. E quindi dal 95 è nata questa rete di DBS che ha avuto un'estensione non locale, cioè è partita da Catania, nelle Gocce di Luna, ma si è estesa ad avere dei nodi anche in Piemonte, anche a Venezia, un po' dappertutto. No, 3 anni dopo c'è stata una bella opportunità. Quella di poter avere uno spazio fisico a Catania, perché la situazione al centro sociale Auro si era sistemata con l'assegnazione da parte del comune di quei locali, ed è stato offerto di poter avere uno spazio lì.
uno spazio per farci che boh, all'inizio non avevamo un'idea estremamente precisa, abbiamo cominciato a riempirlo di hardware e a farlo funzionare, ovviamente manco lo dico, con Linux. E lì ci è venuto in mente, visto che non andavamo soli, c'era tanta gente che passava, di poter utilizzare questo hardware non solo per i nostri giochini, ma per chi veniva. Allora così è nato il servizio di posta elettronica gratuita. C'era già all'epoca Yahoo, Hotmail che davano la posta, però qui la differenza era l'accesso, cioè il fatto che le nostre macchine erano disponibili all'utilizzo da parte di chiunque, ma anche quando non c'eravamo, non c'era bisogno che fosse aperto necessariamente il laboratorio, era sufficiente che qualcuno passasse per il centro sociale e poteva avere la sua email privata e gratuita, il suo accesso alla rete assolutamente libero, che non era richiesto alcun tipo di registrazione, con documenti o cose del genere. Abbiamo capito insomma un po' il significato di questa cosa, forse dopo che abbiamo messo in piedi, in fondo in una città del sud, il digital divide è un elemento estremamente forte, cioè l'esclusione dall'accesso riguarda ampi strati della popolazione da noi, no? Immaginate, cioè, chiunque venga da una città grossa sa perfettamente come, soprattutto nelle zone popolari, nelle zone periferiche, già le persone hanno poche opportunità di per sé. Se poi prendiamo quelle legate rispetto alla comunicazione elettronica, ne hanno ancora di meno. In qualche modo noi abbiamo offerto l'esercizio di questo diritto soggettivo alla comunicazione elettronica. Abbiamo anche capito che era necessario a questo punto diffondere la conoscenza dell'utilizzo del sistema operativo. A partire dal 1999 abbiamo cominciato con i corsi di base. Quest'anno sarà il quinto anno che organizzeremo dei corsi di base, sono passati praticamente dalle nostre aule più di 150 persone fino a questo momento. Altre cose importanti che abbiamo fatto, almeno che ci hanno caratterizzato, è stato sicuramente intervenire in varie vicende di ordine politico. Cioè, sicuramente siamo intervenuti in occasione delle minacce di revoca dell'assegnazione dell'Auro, quando c'è stato questo problema 3 anni fa che il comune insomma sotto pressione alcuni esponenti dello stesso partito che oggi esprime il presidente della regione, volevano cancellare questa esperienza e quindi cancellare anche la possibilità di accesso alla comunicazione elettronica per 100 persone che abbiamo garantito negli anni. E, a parte questo, vabbè, abbiamo sempre detto la nostra su quanto succede. Riteniamo importante insomma, questo tipo di partecipazione, almeno per quello che è stato la nostra pratica, per quello che ovviamente continuerà ad essere. Forse non è tutto cioè non che noi non ci dotiamo di strutture, l'abbiamo anche fatto, cioè noi da 2 anni siamo anche un'associazione culturale, però abbiamo inteso questo esclusivamente come un'interfaccia per i rapporti col mondo della burocrazia. Cioè anche noi abbiamo fatto le cose a scuola, i corsi PON, abbiamo insegnato Linux ai docenti sarebbe stato più gratificante fare lezione delle capre, però di là di questo rimaniamo una struttura che ha la forma più o meno, volete, in paragone di un collettivo, assolutamente aperta e in espansione. È veramente non hanno slogan per dire stiamo crescendo, no. Abbiamo visto come effettivamente con la facilità di installazione di utilizzo che ha Linux, ha chiesto un po' Linux negli ultimi anni, ha permesso a moltissimi ragazzi di potersi avvicinare a questo sistema operativo, ma non solo avvicinare così da utenti, ma quando, se li prendi da giovani, insomma, hanno voglia di approfondire. Per cui ci sono, c'è una schiera veramente imponente di nuove leve, diciamo così, che ci costringe a trovare le poste adatti per fare le riunioni, non è più la nostra microscopica sede, perché nel frattempo ci siamo andati dal Lavro, adesso siamo ospiti dell'ACI che ci dà una stanzetta dove a malapena entrano alcune delle macchine, solo quelle effettivamente necessarie al funzionamento, che ha una temperatura media di 60 gradi, perché sì, è utilizzabile ovviamente metà dell'anno per casa ricca. No. Vabbè, che dirvi? Che penso che adesso possa parlare chi? Luca Tani. Okay.
Dicevo, l'accostamento non è sicuramente casuale. Beh, noi abbiamo iniziato, innanzitutto sono Ivan, Luca Tani appunto, noi abbiamo iniziato credo con un piccolo gesto di follia quando abbiamo iniziato. Cioè, tutto è nato in una maniera assolutamente casuale, oserei dire. Da una mail in lista e da un passaparola, avvenuto nell'arco di 3 giorni, credo, una cosa del genere. Pugno di persone, su una mail in lista molto popolare, io sono siciliano, tu sei siciliano. Ok, perché non facciamo un lungo? Follia, prima reazione, ok, chiacchieriamo fra amici, perché non facciamo un loop? Vabbè, una volta è una coincidenza, due, no, vabbè, facciamo un loop, ok, ecco qui il loop Catania, ci siamo conosciuti, una sera per una pizzeria, da lì sono iniziate le nostre riunioni. La cosa bella del nostro loop è stato il fatto che si è creato in un contesto di estrema eterogeneità, cioè aveva il suo fulcro geografico probabilmente alle università della cittadella, e lì ha contribuito a creare delle comunicazioni, dei dialoghi che prima probabilmente non esistevano, però aveva molte personalità forti anche in ambiti che non avevano nulla a che fare con l'università.
Idiota.
Non ascoltare. Questo ci ha dato forse una mentalità che è quella che ci ha spinto fino al giorno di oggi, cioè quello di cercare contatti e comunicazioni con gli altri. Non è un caso forse che dal nucleo di quel look iniziale sono nati il look primordiale, probabilmente non in senso storico perché c'era chi ci aveva preceduto, sono nati altri look, e questa è forse la cosa più bella che è accaduta al nostro look, essere stato incubatore di look. Abbiamo costruito credo dei buoni rapporti anche con chi ci ha preceduto nella storia in qualche modo, abbiamo fatto qualche passo assieme. Credo che adesso siamo qui per continuare questo dialogo con gli altri. Niente, se dobbiamo elencare le attività, sicuramente non abbiamo fatto moltissimo. Abbiamo fatto quello che abbiamo voluto fare nell'ambito dell'università, abbiamo fatto tutti i Linux Day che ci sono stati finora, con affluenze dalle 500 e passa persone fino alle 5 e meno persone. No, vabbè, una cinquantina di persone. Abbiamo fatto incontri nelle scuole, abbiamo cercato di promuovere la cultura del free software un po' dappertutto dove siamo riusciti ad arrivare. Siamo stati a perseguitare Microsoft nei seminari all'università.
La gente chiedeva cos'è Windows? No,
abbiamo seminato Tizania anche allo SMAO a Catania. Comunque, ripeto, probabilmente la cosa più bella che abbiamo fatto è creare questo clima, credo, di dialogo con gli altri, questo piacere nel creare ponti con le realtà che ci stanno attorno, forse anche perché quando abbiamo iniziato noi le alternative non erano tantissime e sono affluiti nel nostro loop non i catanesi, ma tutti quelli che facevano parte bene o male della Sicilia orientale e che non avevano riferimento in nessun loop. Speriamo che questo cammino continui insieme a tutti voi allora.
Non dire che facciamo ponte, sennò viene scavagliato e ce l'hai distrutto.
No, dentro la Sicilia però.
Una cosa soltanto riguardo il Luca Tani.
noi per esempio, cosa che forse gli altri non so che succede, ma per noi è una cosa molto importante, gli incontri sono sempre con la pizza. Cioè le nostre riunioni si chiamano PPP, che significa Penguin Pizza Party, proprio per questo. All'ordine del giorno c'è la pizza e poi dopo c'è tutto il resto. No, questo per sottolineare che la parte ludica, la parte di condivisione anche di panza, come dice il buon Iron, è importante, perché poi alla fine quello che conta non sono soltanto panza, penguin e pizza party. Stiamo aggiungendo una P. No, dicevo, la cosa importante non è soltanto il condividere conoscenza, ma è anche condividere l'esperienza umana, perché come dicevo prima, noi siamo un lug e siamo stati, lo saremo probabilmente ancora di più, eterogeneo. Open source significa, free software ancora meglio, significa aprire non soltanto i PC, i palmari e scambiarsi informazioni e programmi, significa soprattutto scambiarsi esperienze di vita, esperienze di quello che facciamo ogni giorno. Siamo diventati anche amici nella vita di ogni giorno, non ci vediamo solo l'ultimo giovedì del mese, anche perché ci sono stati mesi che eravamo in tre, quindi saremmo potuti basta proprio adesso. Scusa.
Buongiorno a tutti, sono Wayne del Klug, che sarebbe il Lug di Caltanissetta, anche di Cincinnati, Chicago, Canterbury, anche 35. Comunque, siamo Away.
Manca
Cast, glielo
detto
sta qua, è scappato. Niente, siamo sicuramente il Lug più giovane, perché siamo praticamente su da circa 6 mesi, quindi attività praticamente zero. Ci stiamo organizzando per il Lug per Linux Day, che sarà il nostro primo Linux Day. Stiamo facendo un laboratorio presso l'ARCI a Caltanissetta, poi niente, ci stiamo interessando particolarmente al Trashware, infatti già siamo in contatto con la rete antirazzista di Caltanissetta per fare un laboratorio con Linux e tutto il resto. Che altro dire? Siamo qui più che altro per imparare, per capire un pochino come sono le cose, perché siamo appunto i più nuovi, insomma. Quindi. Stop.
Ciao a tutti, io sono Willy del LugaG, alcuni di voi mi conoscono. Del nostro Lug c'è poco da dire, siamo in due, voi parlate di Lug giovani, ma noi siamo all'impiedi da questo stato. Siamo due persone e non abbiamo sede.
C'è chi messo peggio di noi!
Niente, noi cerchiamo di fondere la cultura, ci sforziamo di fondere la cultura Linux intelligente, perché il nostro obiettivo è quello di appunto di riunire quei pochi che usano Linux intelligente e di diffonderlo in una città. Ma è difficile diffondere Linux in una città dove le persone ti dicono che serve Linux, se per andare su IRC mi basta Mirk. E non è una battuta. La nostra storia è un poco frammentata. Noi l'anno scorso abbiamo tenuto un Linux Day, però diciamo, quello era un vecchio Luca Rigendo, che era praticamente qua non c'è, non so neanche se esiste ancora. Noi abbiamo provato a contattare membri di quel Luca, ma sembra non esistere più. Quindi essenzialmente siamo io e Luca e cerchiamo di fare qualche cosa con poco tempo che abbiamo, anche perché siamo studenti di università.
Se lo ospitiamo noi, che siamo quattro.
Vabbè, cerchiamo, noi facciamo il nostro meglio. Siamo pure spazionati. Vedete, a tutti. Ciao.
Sì,
sulle presentazioni? Cose che possono essere domande, annotazioni, proposte, che so, siccome cioè non penso che solo LugG o LugCL è solo qua per imparare. Io credo che lo spirito della presentazione è proprio quello di imparare tutti quanti, cioè sfruttare questi momenti per cercare di condividere quanto più possibile le esperienze che abbiamo fatto, perché è vero che le nostre province non sono tutte nelle stesse condizioni. Parlando di digital divide, qui si riferiva poc'anzi Shiny, però è vero che molti problemi possono essere affrontati assieme, quindi magari ci sono cose sulle presentazioni che ci sono state adesso, cioè facciamo uscire, intendo proposte, intendo domande, intendo boh. Voi non intendete niente, quindi passiamo.
Le proposte vorrei dire prima, l'anno prossimo riprendiamo o cerchiamo di rivedere le esperienze e in più di cercare di coinvolgere anche le altre regioni. Siamo sempre belli qua in Sicilia, scusa. No, i francesi che fanno i bugiardi sono sempre belli lì.
Io sono convinto che rispondo al discorso, perché fra l'altro è uno spunto che c'è stato anche in main list, è una cosa che volevo dire ma che poi alla fine non ho detto. Non pensiamo che è poco il fatto di stare fermi qua in Sicilia, il fatto di essere qua 75 persone di tutti i gruppi siciliani, sto a finire, certo.
Erotti.
Ci sono anche quelli già sfasciati il giorno dopo domani.
Per questo mi permette che io ho fatto la proposta di chiudere i confini siciliani.
No, dicevo, già il fatto di essere qua e di stare qua in Sicilia tutti assieme, non pensiamo che è una cosa da poco. Perché se uno va a un Linux Expo, a un Webbit, a una conferenza nazionale che parla di open source, di software, eccetera, non ci trova mai grandissimi numeri. Forse il più grosso evento a livello nazionale è la LAC Meeting, che raccoglie grosso modo almeno tra 50 e un centinaio di persone. Dipende. Almeno ho detto. Almeno 50.000
oltre
100. Sì, quindi ci saranno
200.
Va bene, ho detto una cosa per dirlo, ma non è che scusate se siamo qua. No, dicevo, la cosa importante è questa. Secondo molti è già molto importante il fatto che siamo qua, perché significa uno che Linux in Sicilia esiste, al contrario di quello che dicono gli altri. Esiste, c'è perché ci siamo noi, perché noi lo portiamo alle scuole, perché facciamo Linux Day, perché ne parliamo, perché poniamo il problema, perché ci mangiamo le pizze, perché la gente ci vede mentre ci mangiamo la pizza e ci chiede che caspita stiamo a mangiare la pizza col portatile sul tavolo. O di che cavolo parliamo, e scienziato gli risponde puntualmente: no, stiamo combinando il kernel. Con una pacatezza allucinante gli ha risposto così. C'è anche la foto del tizio inorridito alla risposta di scienziato. No, vabbè, comunque
No, io volevo rispondere a Antonio, cioè il discorso di andare subito via, perché se prima fanno un concludi qualcosa, cioè intanto pensa a concludere magari qualcosa in Sicilia, eventualmente poi usciamo fuori, no? Ha fatto l'incontro, poi usciamo fuori in Italia, che cosa abbiamo fatto ancora? Niente, capito? Pensiamo intanto magari a coordinarci qui in Sicilia, questo volevo dire, solo questo. Quindi, no. Sì, però il tuo discorso è troppo ottimistico, io purtroppo mi mantengo sul pessimista, quindi magari prima penso... io volevo dire una cosa, ora facciamo, penso, i due dibattiti che avevamo concordato, no? Quando finiamo... Esatto, quel mega dibattito, pallosissimo. Quando abbiamo finito, chi è che deve fare workshop? Magari ci incontriamo da una parte e vediamo di organizzarci per chi vuole fare il corso, quando, diciamo, no? se vogliamo fare, ecco, io per quanto riguarda i workshop volevo proporre, se vogliamo anticiparne qualcuno a stasera, stamattina.
Il problema è che domani viene gente che poi magari si riperde oggi.
Sì, questo sì.
Bisogna vedere chi è che viene domani, chi sono.
Potrei venire una cosa, stasera c'era il discorso delle chiavi, però è una cosa che interessa non a tutti, quindi pensavo che dobbiamo discutere, in generale sulla posta, stanza quelle 25 persone, le fanno trascendere.
Ci sono i gabinetti, ma...
Vabbè, comunque dobbiamo trovare un 5 minuti per organizzarci e vedere di decidere gli orari, perché così non possiamo.
Magari chi non lo conosce, chi non gli interessa è perché non lo conosce, magari sarebbe utile farglielo conoscere. Perché è una cosa importante la criptografia, penso, per tutti.
Sì, sì,
ma dico che magari.
Magari chi non lo conosce. No, magari chi non lo conosce non è interessato per questo, perché non lo conosce. E invece sarebbe compito di chi magari è più ferrato in questione di diffonderlo. Quindi è giusto farlo, cioè io penso che i single party siano delle cose più importanti.
Se stasera facciamo un'introduzione.
Magari ci mettiamo d'accordo e vediamo chi fa l'introduzione. Sì, sì, senza dubbio, ci vuole un minimo di seminario.
Vabbè, tu mangi.
Magari adesso partiamo
con il dibattito sulla libertà intellettuale.
Ma la proprietà intellettiva, la libertà proprietaria.
Quello che io vorrei dire.
Esatto.
La domanda che poi è il titolo di questo dibattito è
qual è?
La proprietà
intellettuale è una proprietà.
Esatto. Ecco, io volevo introdurre questo discorso leggendo una piccola frase di Goethe. Ancora non ho visto niente. Anzi, non ho sentito niente. Lasciate che la cultura della mente continui nel suo cammino. Che le scienze naturali facciano i progressi in ampiezza e profondità e che la mente umana si allarghi quando desidera. Ma al di là dell'elevazione e cultura morale del cristianesimo, quale vediamo brillare nel Vangelo, essa non potrà mai andare. Ora, visto che qua è stato citato il Vangelo,
direi che
sembra il caso a questo punto di vista.
Perché io stasera ho scoperto che a Fricknet abbiamo una Bibbia.
Accanto al Buddha,
no. Non lo so. Abbiamo trovato una cosa che è molto interessante, che a prima vista sembra non azzeccarsi niente. Ascoltiamoci. Così anche voi, se non articolate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che viene detto? Parlereste al vento. Nel mondo vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Ma se io non conosco il valore del suono, sono come un barbaro per colui che mi parla. E anche per me il parlante è come un barbaro. Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della comunità. Chi parla in lingue, preghi di poterle interpretare.
Ah. Questa era dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Ecco, adesso ovviamente. Esatto. Esatto, una cosa primordiale. Quindi vogliamo partire da questo tipo di riflessione. La Bibbia. Come sarebbe adesso la nostra società, la nostra cultura, se quelli che hanno scritto questo libro, tutti quelli che hanno scritto questo libro, che più o meno sembra il kernel, perché ognuno ci ha messo del suo, l'avesse coperto con un copyright. A questo punto vorrei sentire, non so, l'idea di qualcuno.
No,
non stiamo parlando di una religione, stiamo parlando di proprietà intellettuale.
È lo stesso per il Corano.
Scusami, perdonami, non stiamo solo parlando di religione, stiamo parlando di un testo che è riconosciuto a livello mondiale
prima come uno dei migliori testi, poi è anche un libro religioso. Cioè questo libro qui, cioè non per forza, questo libro dice è un libro di fantascienza. Questo libro qua non per forza deve essere deve piacere solo a chi è accostato alla Chiesa o chi crede e via dicendo. Questo è un libro che può piacere a chiunque. E principalmente è poesia, per ritornare al discorso, poi è anche religione. Quindi stiamo parlando di un libro che arriva alle masse, che è aperto a chiunque, che chiunque può richiedere di averlo, di leggerlo, di interpretarlo, di dirgli sopra quello che vuole, di tradurlo, di spiegarlo e via dicendo. Così come è Linux. Ok, così di stamparlo e via dicendo. Perché? Perché non c'è sopra nessuna legge che vieta tutte queste cose che abbiamo detto. Se, come dice Iron, ci fosse stato qualcosa che ce l'avrebbe vietato, ce l'avesse vietato, come sarebbe adesso? Tutti noi, come sarebbe? Non solo la Chiesa, non solo la religione, tutti noi. Perché volendo o no, noi tutti prendiamo spunto da questo libro, anche se nessuno mai l'ha letto. Tutti noi, perché la maggior parte della nostra cultura si basa su questa cosa. Anche indirettamente, anche le bestemmie vengono da qui, indirettamente o no. Quindi come sarebbe la nostra società, la nostra cultura, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere se fosse successa una cosa del genere? Questo è il punto. Certo.
Io credo che la nostra
Sì,
credo che
la lazzata è un po' curta comunque.
La lazzata.
Cioè, io credo che sono perfettamente d'accordo con te, ma il mio ragionamento diciamo fa un percorso diverso, nel senso che io sono non credente, ma mi riconosco formazione cristiana, penso ai valori di Gesù come una cosa che più o meno mi appartengono, perché per esempio questa voglia di giustizia, alla fine queste cose hanno un'origine. Solo che non credo che la cultura occidentale, grandi valori della cultura occidentale, e non, perché anche l'Islam poi è una fork della cultura cristiana. Sì, diciamo, vengano dai libri sacri. È la cultura che ha costruito i libri sacri, comunque. Quindi sono, diciamo, delle cose che tra l'altro questi valori sono presenti anche nei capolavori, per esempio la letteratura russa, che sono pure loro senza copyright, quindi soggetti alla stessa manica. Niente, volevo solo esporre questo punto di vista che probabilmente tu già condividevi, ma avevi posto in maniera diversa, cioè che il libro poi ha permesso questa cultura di diffondersi, ma cioè il germe della cultura ha prodotto il libro.
Sono d'accordissimo con te, però ovviamente poi il seguito della cultura, tutti noi siamo stati educati su questi libri, la Bibbia ne è un esempio come tanti altri testi sacri e non che non sono sotto copyright, cioè, che sono liberi, e questo è il discorso. Cioè, credo che quello che volesse dire Iron si basava sul fatto che tutte le grandi cose nascono da cose libere, come può essere la religione, come può essere un modo di credere, come tu dicevi, io credo all'ideologia che comunque Gesù Cristo, la Chiesa, i Vangeli ci danno. Quindi tutte le grandi cose, noi stessi andiamo avanti da cose che sono libere, che nascono libere e continuano ad essere libere.
Se la Bibbia non avesse avuto quel grado di diffusione, grazie appunto al fatto che non era soggetta a royalty, eccetera, solo che la Sanna ha fatto un brevetto che è il passo Paolo questo. Ci siamo qua.
Altra provocazione per centrare il tema, che non è la Bibbia. La scienza e la tecnologia sarebbero giunte al livello attuale se le idee, i teoremi, gli algoritmi e le sperimentazioni fossero state patentate e non libere? Stiamo parlando esattamente della stessa cosa.
Lo stesso principio dell'avanzamento tecnologico si basa su mettersi sopra le spalle di chi ha costruito delle cose, no? Lo vediamo anche sulla fisica, che è la scienza madre, no? Cioè tutto quello che si scopre, tutto quello che si
che si inventa, si condivide, la comunità scientifica, diciamo, lo fa da secoli. Quindi, sì, dimmi.
Potrei negare questa affermazione con un'esperienza personale che ho avuto al CNR di Catania, il Dipartimento di Vulcanologia, dove ho collaborato con un progetto, dovevamo mettere una stazione di rilevamento sull'Etna, sua quota X, con X molto alto. No, la cosa che mi colpì, vennero a visitare il Dipartimento di Vulcanologia dei ricercatori di non so dove. Insomma, il direttore correva da una stanza all'altra dicendo di chiudere la porta, di non fare vedere questo, di non parlare di quest'altro, di non menzionare assolutamente questa o quella ricerca, perché non dovevano saperlo, perché è una cosa nostra, eccetera. Questo è il contrario dell'evoluzione scientifica, della collaborazione. E purtroppo questo a quanto pare succede un po' dappertutto nei laboratori di ricerca. Quindi io non credo molto che l'università lavori in questa direzione, purtroppo. La mia esperienza è di qualche anno fa. Comunque, vabbè. In questo periodo è drammatico come funziona l'università, oggi con le nuove leggi è ancora peggio.
Un'altra provocazione, ne abbiamo preparate n, con n maggiore di 10, visto che si tratta di disequazione. A questo punto, cos'è la non libertà intellettuale e la non libertà di ricerca? Perché per capire quali sono i paletti e le garanzie della libertà, dobbiamo capire cos'è, probabilmente possiamo andarci, diciamo, da questa via, no? Potremmo cercare di capire cos'è il contrario, il duale. Dov'è che c'è non libertà intellettuale, se esiste la non libertà intellettuale?
Posso fare un esempio?
Vai.
Perdonate, però mi viene in mente questo: una ditta assume un programmatore, il programmatore è stipendiato 1200 euro al mese. Viene chiesto al programmatore, ad esempio Pallotron, di scrivere un programma. Pallotron scrive il programma, ma il programma non è suo, appartiene alla ditta. La ditta lo vende a 500.000 euro e Pallotron prende sempre 1200 euro al mese.
Quando le prende?
Proprietà intellettuale non è di Pallotron, e vabbè. Questo magari è giusto o sbagliato, non lo so, però è un problema secondo me.
Io credo che in questo senso chi lavora da dipendente dovrebbe cercare di inculcare il germe nei propri superiori, no? C'è chi ci riesce. C'è chi ci riesce un po' meno. Personalmente penso un po' di esserci riuscito, nel senso che qualche cosa l'ho fatta, però ora spero di metterla su Freshmeet, però vediamo, devo finire un po' di cose. Quindi è un appello che faccio, cerchiamo di sensibilizzare anche il posto dove lavoriamo quando facciamo le cose. Possibilmente, molte volte abbiamo la strada chiusa, però provarci penso che sia bene fatto.
A questo punto
con un'altra provocazione, vai, così non ci accendiamo ancora di più il dibattito.
Tutta la serie di calci in culo.
Sì. No, questa qua è un calcio in culo che parte dal piede di asbesto.
Sono insanguinato, aspetta.
Ora, secondo voi, la SIAE è una mafia di merda?
No comment.
Perché a questo punto, a parte tutte le varie restrizioni di modifica, di copia, di riproduzione, di tutto il resto, siamo arrivati proprio al paradosso che dobbiamo anche pagare per dei CD vuoti, per delle cassette vuote.
Paghi 30 centesimi per indipendente dalla
musica che... Esatto. Quindi io sto pagando la proprietà intellettuale magari mia, perché ci sono le foto del compleanno di Saro e gliel'ho fatte io quando l'ho fatto il compleanno, e magari, che ne so, pago la SIAE perché Saro ha fatto il compleanno e io
paghi la SIAE perché tu preventivamente
esatto, ma siccome ultimamente preventivamente si fanno cose anche più grosse al di là dei CD e dei nastri e delle cassette, quindi a questo punto la SIAE è una mafia di merda o un'associazione che serve a tutelare, perché in teoria dovrebbe tutelare la proprietà intellettuale,
invece non lo fa.
Tu accennavi al punto a questa cosa della tassa sui CD.
Al limite, questo vabbè, namora, però io dico, posso comprare questo cosone, lo compro un'ora a 30, la mia tasca è intaccata, la mia libertà relativamente. Ma molto peggio di questo, da due anni a questa parte, se tu inventi un brano, lo suoni con la tua fisarmonica e lo registri, poi vuoi fare le copie e le puoi vendere, sei totalmente illegale. Perché non vuoi più vendere una tua produzione musicale se non sei registrata alla SIAE. Questa cosa secondo me è scioccante. Ti vietano di vendere il tuo prodotto, la tua arte, se non passi da loro.
Esatto. Cioè, ma perché la SIAE in teoria potrebbe essere un mezzo che deve tutelarti? E se non voglio essere tutelato, mi tutelo da solo.
Ecco, la SIAE deve tutelare per forza. Sì. Tra l'altro è una delle poche cose in cui esiste un rapporto forfettario tra chi fruisce di alcuni servizi. Per esempio la SIAE, quando viene tu fai una festa, trovate un accordo così verbale, dai, 200 euro, 250, è una contrattazione, sono gli unici forse che lo possono fare, che per tutto il resto c'è una legge. Ti dice, se tu hai un locale di 5 metri quadrati suoni a un tipo hertz, paghi 1000. Invece no, questi qua scendono al contratto, se tu hai un sacco di soldi ti fanno problemi fino a quando non esci un sacco di soldi. Questa cosa che non puoi vendere la tua produzione è veramente incredibile.
Non puoi neanche regalarlo, distribuirlo,
ovviamente ci vuole.
Sì, sì.
Ma la qualità è proprio.
No, basta
che ti piace, dai.
Bisogna
anche fare un esame a pagamento per essere iscritti alla SIAE. Ad esempio, parlo di questi musicisti. Se io scrivo un pezzo e lo compongo io stesso, scrivo manualmente su Instagram, faccio tutte queste cose qua, loro chiedono di farmi a pagamento e devo pagare quanto sono 1200 euro per iscrivermi al registro autori della SIAE. E questo ad esempio è una cosa assurda, perché stiamo parlando già di cose che uno scrive così dal nulla e può fare un po' quello che meglio crede. Il punto di questo esame, perché loro come possono dire che una persona, io posso essere una persona che non ne capisce niente di musica, non sa niente, però posso fare un pezzo, un qualcosa, una chitarrata, una cosa che
io posso fare altro.
Con questo esame bisogna costare più di 1000 euro. Che cosa chiedono? Che sono magari un artista, che sono un musicista, che possa avere anche la capacità di farlo. Una volta c'era un trucco che si utilizzava per poter scrivere musica, che era spedirsi da soli nella busta il pentagramma di quanto uno aveva però adesso sembra che con il nuovo prezzo con la nuova
legge sui sì,
con la nuova legge non si possa più neanche cioè ci scrivere non mi ricordo purtroppo non
è trovato il modo per saltare
diciamo per rendere inutile questa pratica dell'autospedizione
che è un workaround, magari c'è la tassa di iscrizione perché non è la cosa da tanto, ogni anno si deve rinnovare, anche se io ho lo stesso pezzo da 5 anni che voglio mantenere come minimo, devo pagare sempre l'iscrizione.
Non solo, poi al di là di tutto, al di là di tutti gli imbrogli, i tranelli, le restrizioni della libertà intellettuale altrui, del prodotto intellettuale degli altri, perché cioè, se io vado a iscrivermi alla SIAE, ammesso che superi questo esame, io non lo sapevo questa parte dell'esame perché non mi sono mai occupato. Comunque, dopo aver superato l'esame, dopo essermi iscritto, dopo aver dato non dico cosa per arrivare a un determinato livello, poi magari sono, come diceva Antirez, non so dove sta l'accento, ammesso che ce ne sia uno, non posso, non sono libero di copiare il mio pezzo e magari, non lo so, regalarlo a Pallotron o a qualcun altro, oppure trasmetterlo, farlo trasmettere ad una radio senza ovviamente pagare la cifra forfettaria e così via. Ma al di là di tutto, oltre questo, cioè noi paghiamo una tassa preventiva, però dopo non possiamo copiare lo stesso, perché io accetterei di pagare questi 30 centesimi in più, forse, cioè potrei anche accettarlo, se poi magari trovandomi il CD piratato, non so di quale versione di Office o di quale versione di Windows, l'ultima versione di Windows, la più fiammante e la più aggiornata, la 3.11, quella che funziona più o meno meglio di tutte.
Com'è?
La più fiammante è quando ci ho bruciato l'altra sera.
No, non corressi il rischio, cioè sarebbe bello se, appunto non arrivassi a correre il rischio di essere incriminato per aver piratato una copia originale. E proprio sulla...
Ma infatti
sei
arrivato anche ad avere CD di contrabbando, CD importati che tu non fai i 30 centesimi.
Esatto. No, vabbè, su eBay lo compri, che ne so, in Germania e ti arriva.
Posso ricordare,
perché non potrebbe non essere.
Non mi ricordo bene l'evento che ci fu, ne parlavano sul sito di internet, una multinazionale che vendeva file MP3 da un loro sito, praticamente un tizio lo mise all'asta su eBay. Bloccarono l'asta perché, nonostante avesse acquistato quel file MP3 scaricato, autorizzato, non poteva rivenderlo su eBay praticamente tramite l'asta. Una cosa che secondo me è risultata assurda, perché se io acquisto una cosa, perché un CD lo posso tranquillamente vendere e un file acquistato da loro e MP3 non lo posso vendere?
Credo che in Italia il CD dopo che lo apri è illegale venderlo.
Addirittura.
Dopo che rompi il bolino sia il CD musicale,
sì,
non lo puoi.
In teoria dovrebbe, credo che sia così.
Posso dire però
la vendita
se rompi un bolino, no, però insomma dipende.
Allora questa, non parlando solo di CI, giusto, questo è uscito il tema, ma allora il sistema, come se il sistema CI è un qualcosa di simile alla cessione della proprietà intellettuale, sempre che questa proprietà intellettuale esista e sia una proprietà, come abbiamo detto all'inizio, cioè è una domanda. Quindi in pratica è come se noi involontariamente, senza che ci sia chiesto il consenso, cedessimo la nostra proprietà intellettuale, nel caso del software che diceva, a cui si riferiva Asbesto, nel caso della SIAE, quando componiamo musica o vogliamo, io voglio regalare un CD a Pallotron con le schifezze che suono io, stiamo cedendo parte della nostra proprietà intellettuale, o meglio, stiamo cedendo parte della nostra forse libertà intellettuale a qualcuno che poi in qualche modo ne usufruisce. Quindi probabilmente abbiamo trovato dove sta la non libertà intellettuale. C'era qualcun altro, vai.
Vorrei farti una domanda. Se tu vuoi fare sentire a qualcuno le schifezze che tu suoni, davvero non glielo dai?
Ecco, questo è una cosa che Iron stava per dire.
Esatto, cioè.
Scusate, però.
Questo qua.
Appunto, cioè, la biglietteria a questo punto, cioè, davvero, meno o male. E quindi la pirateria è un bene o un male?
Dipende come intendi, dipende cosa intendi per pirateria.
La pirateria è quello che si intende legalmente parlando di pirateria.
Ma io so
per me è tutto
fa. Perché senza pirateria,
per la maggior parte di questi produttori.
Non è tutto uguale e non è generalizzabile la cosa. Cioè può essere un tipo, tra virgolette, perché non voglio fare questa cosa, ma io sbagliata, che può essere giusta, un'altra volta è sbagliata. Bisogna capire.
Eticamente giusta, eticamente sbagliata.
Esatto.
No, in genere non è così, dipende da che cosa vuoi fare. Se vuoi condividere la tua musica, non vedo che problemi abbia. e tua la puoi, lo puoi fare.
Aspetta.
Sì, ma la CI
comunque la legge mai
appunto.
Quindi legalmente sbagliato.
Quindi la pirateria dipende.
La pirateria è sempre giusta. Perché anzi io sono il primo che. Però cioè, perché non ne faccio di queste cose. Però l'idea che io non possa vendere una cosa, che se io scrivo un programma e io lo rilascio sotto il BSD, a questo punto viene evitato pure quello.
Vabbè, aspetta. Per il software free non devi mettere il bollino.
Per fortuna si era salvato alla fine a sta cosa, perché in realtà entrava nel quadro, nella legge quadro
sì,
complessiva.
Allora io ero arrivato un po' prima. Infatti non sono riusciti a salvare. No.
Hanno capito che il fronte della protesta ha sperato esattamente.
Sarà questa cosa che
prendiamo e stanno zitti.
Esatto. Infatti vorrei dire una cosa, secondo me l'importante di questo evento è proprio perché ci stiamo iniziando a unire tante persone che non ci stanno a questo modo, perché un giorno potrebbero dire, così come succede con la musica, facciamolo col software. Io realizzo un software, devo pagare un bollino alla CI e quindi è giusto che possiamo comunque essere tutti più uniti, magari per fare qualcosa insieme. Infatti io mi domando proprio,
infatti è una discussione, io ritengo che sia finalizzata sempre a ok, abbiamo capito, cioè discutendo il problema, cosa vogliamo fare?
Ecco, io dico questo, sarebbe bello che oggi, ma sempre di più, noi ci uniamo e iniziamo a fare anche qualche battaglia insieme, cioè nel senso, non andare via. Sì, lo sappiamo tutti, siamo tutti quanti d'accordo su questo, ma sarebbe bello iniziare a fare qualcosa veramente, anche a sensibilizzare le persone, così come facciamo per Linux, ma anche e soprattutto per il software libero, sarebbe bello iniziare a portare avanti questi problemi etici che secondo me sono ancora più importanti della parte tecnica che magari ci unisce come Linux. Secondo me è importante il fatto che ci siano tanti compagni.
Allora dicevo, così come hanno fatto con la GPL per il software, mi sembra che adesso con la musica ci sia una sorta di licenza libera che si chiama Creative Commons o qualcosa del genere. Quindi Commons, scusa, non ne sono molto ferrato. Quindi penso che una persona, se questa licenza ha validità legale, una persona possa anche scegliere di rilasciare il proprio pezzo sotto questo tipo di licenza. Consentendo, in ogni caso, io penso il principio della CI, quale dovrebbe essere, secondo me, tutelarti, nel senso che nessun altro possa andare a rubare la tua canzone, il tuo pezzo musicale a tuo discapito. Rubare nel senso prendere quella canzone che tu non hai registrato eventualmente, farsi un derivato, registrarsela, fare successo, fare soldi e mandarti. Esatto.
Scusate, quanti sapevano dell'esistenza di Common
Creative Commons?
Creative Commons.
Il nostro sito sta su quella licenza.
Con le nostre
cose. Vabbè, niente.
Probabilmente col tempo si sentirà più spesso. Questo tipo di licenza, se ne parlerà più spesso.
Allora, per la Creative Commons è una licenza che ha senso nel sistema di diritto anglosassone, quindi dove dal fatto, dall'attuazione, dall'eventuale futura sentenza di un tribunale che decide in una maniera o nell'altra, viene fuori un atto giuridico che ha pieno valore. È diversa la come si crea la legge in Italia. Un sistema anglosassone ha un certo modo di esistere, quindi ha senso che in Inghilterra, a Londra, tu ti fai un sito con la licenza Creative Commons, in Italia è aria fritta. Questo è un dettaglio.
Sotto un certo aspetto. Sì,
è molto più complesso. Aria fritta è un riassunto di una discussione lunghissima. E questo è vero anche per molte altre licenze. Il paragone di Asbesto sulla mafia e della SIAE ha molto luogo a procedere. Perché? Luogo a procedere. Perché? La mafia è nata, parliamo del 1500-1600, come una forma di difesa da parte dei contadini che avevano nel capo bastone chi li difendeva dalle angherie del proprietario terriero, qualcosa che stava a metà tra il sindacato, l'associazione di categorie, eccetera, quindi una forma di difesa. Lasciamo perdere cosa è diventato oggi. Idem la SIAE è nata come forma di difesa degli autori. E lasciamo perdere cosa è diventato oggi, anche perché stiamo registrando, quindi ognuno deve prendersi le sue personali responsabilità.
Opinione. Finora.
Però il parallelo da quel punto di vista è identico nella nascita. Ora, la pirateria, a mio avviso, è un male. Comunque lo si giri. Perché? Io non ho bisogno di piratare quando copio una copia di Debian. Giusto? Non ho bisogno di niente. Proprio per questo Free Software ci lascia liberi. La grande, il grave danno che fa la pirateria è di lasciare nella mente della gente l'idea che tanto a casa, con una copia pirata di Windows, faccio lo stesso quello che voglio. Tanto a casa non mi beccano. Questo è il grandissimo, gigantesco danno che fa la pirateria al movimento del Free Software. Perché alla fine la copia pirata di Windows è gratis, gratis nel senso di non mi costa nulla, così come Free Software lascia aperto la porta, e bisogna specificare che Free Software non vuol dire gratis. Free Software vuol dire come libero. Ed è giusto. Per risolvere queste ambiguità lessicali a livello molto più alto si è creato un altro acronimo: Free Liber, quindi in libre in francese, Open Source Software, che viene fuori FLOSS. È una parola bellissima perché mette assieme Free Software, mette assieme Open Source, mette assieme la parola libre in francese, che comunque è chiarissima pure per noi. E quindi il punto cruciale è questo. Oggi si rende conto che sotto tutti gli aspetti la pirateria è comunque un danno a qualsiasi cosa venga fatta, perché soltanto eliminando la pirateria si può pensare di arrivare a una soluzione in cui per la mia personale produzione musicale la posso avere liberamente, oppure abbiamo le situazioni all'italiana per cui si crea una legge rigida come quella sulla droga per esempio, e poi soltanto nella attuazione si lascia lo spazio a chi la deve fare rispettare di chiudere un occhio, perché poi la legge è rigida però si chiude un occhio. In una impostazione all'inglese o alla tedesca
dipende a quelli che fanno da loro,
è quelli che fanno da loro, benissimo, esatto. Cioè per la serie 6 grammi di marijuana uso individuale, la modica quantità che è prevista dalla legge sulle droghe, ecco, cioè io sono grosso, se devo fumare me ne serve di più. Quindi andiamo a definire queste cose, andiamo a definirle. E qui il problema della pirateria è lo stesso, viene usata come fa comodo a loro. Deve essere invece chiaro che tutto ciò che rientra nella categoria dell'open source, che tutto ciò che rientra nella categoria del free software, che è una sottocategoria, ribadisco, quindi stanno benissimo d'accordo, ha bisogno di essere trattato dal punto legislativo in maniera diversa, così come deve essere diversa la produzione musicale. È attualmente possibile con i sistemi moderni andare a certificare che un brano è stato scritto dal tizio senza avere bisogno delle farraginosità tipiche della SIAE. I sistemi ci sono, inutile perdere tempo a parlarne, potremmo discutere per 6 mesi sulle possibilità tecniche. Il punto cruciale è che continuare a parlare di spartito quando alla fine oggi chiunque abbia un po' di competenza informatica e musicale lavora su sistemi MIDI o più avanzati, eccetera, è fuori da ogni tempo. Cioè andiamo a combattere un problema con gli strumenti del 1800, la penna d'oca per scrivere sullo spartito, quando dovrebbe tutto il sistema evolversi, e nell'evoluzione esiste lo spazio per definire i nuovi spazi. Circa l'impatto sulle leggi, io sono stato a contatto tanto col senatore Fiorello Cortiana, che dovreste conoscere perché è una delle persone più attive, e ho il suo numero di cellulare, ci sono sentito alcune volte, l'ho visto al Linux World Expo 3 settimane fa, quanto per esempio in Sicilia con uno dei suoi referenti, Calogero Miccichi del Partito dei Verdi. Da questo punto di vista, Sputix ha avuto un'attività unica, fatta sotto banco, che mi pare di capire che nessuno ha mai fatto, che è stata quella di lobbying all'ARS. L'Assemblea Regionale Siciliana ha vari spazi di libertà, non sulla legge per il diritto d'autore, assolutamente no, però ci sono tante situazioni in cui l'Assemblea Regionale Siciliana potrebbe, poi è un carrozzone che non funziona e quindi anche potendo non agisce. Però di interpellanze presentate all'ARS, di richieste, di attività di lobbying, perché così si chiama, ma non è per niente illegale, se n'è già fatta. Ovviamente viene più facile andare a Palermo perché l'ufficio e l'università sono di fronte a, all'Ars, è più difficile per chi si muove a Caltanissetta o a Siracusa, però comunque nella tua circoscrizione elettorale ci sono dei rappresentanti regionali eletti, ci sono dei senatori e dei deputati eletti. Disgraziatamente, se parliamo di Senato, sono quasi tutti di destra. L'Italia aveva il totale. C'è qualcuno che si è spostato un pochino, quasi tutti per testa. C'è qualcuno del CCD, dell'UCD che non si è capito dov'è. Ecco, questo è il quadro. È un tipo di attività pratica, reale, che ha il suo peso. Perché in questa discussione, per me, dobbiamo vedere qual è il ruolo della pubblica amministrazione.
Ragazzi, permettetemi un piccolo inciso che c'entra poco col dibattito, però sinceramente le origini nobili e la mafia che ti mette i contadini non ricalano, scusate, che quella favole, mafia è nata nel XIX secolo per, come strumento della nascente borghesia siciliana di controllo e condizionamento delle notti in campagna e poi insomma della costruzione del nuovo fondo. Ma lasciando perdere questa cosa, secondo me stiamo mescolando tre cose che hanno aspetti diversi e che a mio avviso meritano tre tipi di interventi diversi. La prima cosa sono le opere di ingegno di tipo artistico, che va dalla canzone al quadro, eccetera, che secondo me vanno trattate in un modo diverso da come trattiamo le opere di ingegno, quelli software, o non necessariamente software, diciamo di quell'ingegno tecnico, no? Perché, voglio dire, in cui ricadrebbe anche un progetto, sì, esempio, disegno, faccio il progetto di una scheda per un computer, anche quello meriterebbe un qualche tipo di tutela eventualmente. E il terzo tipo di categoria, che è sempre nell'ambito tecnico, ma più specifica, cioè le cose che sono tutelabili dal brevetto. Allora, credo che per ciascuna di queste non possiamo utilizzare la stessa ricetta. Noi si parlava prima della Bibbia, ok? Allora, quella ricade sicuramente nel primo caso, quello artistico letterario. Probabilmente la Bibbia non avrebbe avuto la diffusione, ancora oggi è il primo libro venduto, non so se letto, ma venduto sicuramente, anche grazie al fatto che era disponibile un tipo di tecnologia che si chiama stampa, anzi che si chiama caratteri mobili, che qualcuno ha sviluppato qualche secolo addietro, che non ha avuto la brillante idea di mettere sotto brevetto. Questa è la tipica cosa che oggi ricadrebbe nella brevettabilità il carattere mobile. E questo ha permesso lo sviluppo di altre tipografie in Europa. E quindi è stato possibile fare l'edizione della Bibbia in italiano. Cioè, questi contenuti artistici sono stati determinati dalla disponibilità di tecnologie che non erano condizionate da uno sfruttamento economico esclusivo. Ok.
Cioè, allora, i benedettini andare in Gutenberg come eretico, come certo. Diavolo. Perché loro avevano il monopolio della trascrizione a mano dei libri. Guarda, li stampiamo in 5 minuti. I benedettini sono incazzati. Sono state persecuzioni.
È vero, è vero.
Una battaglia.
Assolutamente sì.
Okay. I luterani hanno distribuito testi sacri che sono stati scomunicati. Chissà come è finita Lutero e compagnia.
Allora, non è, voglio tagliare con la storia, però il brevetto nella concezione attuale, così come la conosciamo, era una cosa che ha una durata limitata nel tempo, ma che ha una clausola importante. Tutto ciò che è brevettato è assolutamente pubblico. Cioè, voglio dire, serviva proprio allo sviluppo della tecnologia affinché tutti quanti potessero conoscere come sono fatte le cose. Solamente chi ha fatto l'invenzione poteva sfruttarla ai fini economici per un tot di anni, ma tutti quanti potevano nel frattempo apprendere questo tipo di tecnologia e magari poi, una volta scaduto quel brevetto, sviluppare qualcosa di successivo nato da lì. Il fatto che è ormai prassi comune negli Stati Uniti, poi abbiamo visto di recente cosa è successo in Europa, la brevettabilità del software di per sé impedirebbe lo sviluppo di software per un periodo altrettanto lungo. Il software non può ricadere in questo tipo di fattispecie. Ora, tutto quello commerciale può essere considerato un limite, cioè non è una cosa che non può essere coperta da brevetto in quanto non abbiamo il sorgente, non sappiamo come è fatto, è solamente coperta da copyright. Ora, su quello, effettivamente, come facciamo notare in altri interventi che mi hanno preceduto, la pirateria è stato il mezzo di diffusione di massa del software commerciale e quindi quello che ha permesso la creazione dei monopoli. Ma nell'altro caso, in quello tipicamente musicale, alla fine, in quello artistico, io non me la sento di condannare la pirateria. Al contrario, penso che la pirateria abbia avuto un qualche effetto benefico se guardiamo un attimino i prezzi medi nei negozi di dischi negli ultimi 5 anni. Molte collezioni sono state ristampate in mid price, cioè molte collezioni, molti album sono stati ristampati in mid price, ci sono state delle mosse di mercato di alcune major di ristampare blocchi grandissimi di cose che stanno in catalogo oppure di cose già prodotte, di abbassarli il prezzo, ma a centinaia e centinaia di titoli per volta, per permettere una vendita facile nel momento in cui era assediato dalla questione del fatto che tutti quanti a casa abbiamo un masterizzatore, del fatto che su internet è possibile fare il GR23. Insomma, credo che in questo caso la pirateria abbia avuto l'effetto benefico di essere stato uno strumento estremamente democratico in mano al consumatore per determinare veramente uno strumento in mano al consumatore per effettivamente esercitare democraticamente, no, il suo diritto a non essere preso in giro dalle grandi multinazionali musiche. Poi forse il fatto, cioè, prima c'era un'antennina wireless, allora in questo senso cioè, queste ragioni mi fanno pensare che non è opportuno dare un'univoca risposta via teoria, sì, pirateria no, applicato a tutto, ma che il software va considerato come una categoria a parte, non ti sento, ok, che vada considerato una categoria a parte vuol dire anche che vada trattato e tutelato affinché lì effettivamente non ce ne sia. La fine della pirateria software è una grandissima opportunità di crescita per il free software dall'altro lato. Sulla questione licenze, non so quanto effettivamente sia aria finta l'uso della Creative Commons in Italia. Allora, la stessa licenza con cui ti viene dato il software azienda americana, che è pensata per le leggi locali,
la licenza Microsoft in Italia è diversa.
Scusa, allora io la registrazione America, il software mio italiano, quindi è la stessa cosa.
Non sei tutelato, il burrone italiano non lo riconosce.
E quindi possono piratare il software americano?
I russi piratano il software americano, i cinesi piratano il software americano. Senza problemi.
Allora, no, sto dicendo questo sulle licenze. E proprio in questi giorni
Era proprio questi giorni che c'era a Torino una presentazione della Creative Commons, che sicuramente saprai anche più di me di questa. No, vabbè, comunque, in effetti su questo versante in Italia ci si sta muovendo. Non vi so dire molto, ma non penso che la stata riflessa in questi giorni in cui proprio il Flick abbiamo discusso di come tutelare i contenuti che stiamo preparando. E quindi in questo senso sotto la tutela dei prodotti dell'intelletto artistico ci saranno delle novità e dobbiamo stare attenti a sostenerle finché possono dare forza a questo.
Comunque io penso che io penso che comunque tu non scegli la licenza in base a quanto ti tutela, diciamo, nel posto dove vivi. Cioè, secondo me non
tanto. Io posso anche condividere il testo della licenza, indipendentemente dal fatto che quella licenza mi tutela in Italia oppure non mi tutela. Cioè, io penso questo.
Sì, vabbè, lui diceva che è legale, però.
Però adesso non usiamo nessuno, la cosa che si commons, quindi c'è bisogno di persone che si accodano di rilasciare le proprie cose anche con licenze che magari non sono tutelate legalmente, quindi bisogna usarle.
Come è successo per le GPL?
Esatto. Bisogna avere coraggio di farlo.
Ci sono appunto in un caso e poi da quel momento in poi la GPL per esempio mi pare che.
Il diritto tedesco e il diritto inglese, ma sentono ciò.
Sì, ma se il diritto tedesco, se il diritto italiano lo consente, io rinuncio alla battaglia, cioè
ma devi fare il Parlamento la battaglia.
No, la faccio anche rilasciando le cose comunque, perché se io rilascio, tu rilasci,
essendo mio.
Esatto.
Esiste l'iniziativa delle persone.
E anche la mobilitazione.
Esiste il fatto che se le persone fanno pirateria di musica, a un certo punto le major devono cambiare.
5 milioni di persone.
Esiste un movimento.
Esiste la capacità di esprimerci politicamente, ma non con grandi. Neanche con grandi slogan, con grandi cose, ma con dei fatti concreti che poi costringono in questo modo a cambiare politica chi è nella possibilità di farlo o nel dovere di farlo. Parla con tutti, non parlare solo.
Volevo la tua mano per un esempio, ovvero in Italia vige il codice civile, che è il corpo delle leggi che regolano l'attività tra persone. Se io vado da Asbesto, gli do la mano, prima ci diciamo allora ti vendo questa cosa per 500 lire, mi dai la mano, tanto non vale 500 lire. Perfetto. Già, con questo atto, in presenza dei testimoni, per il codice civile, è un contratto perfetto. In Inghilterra ciò non esiste, nei paesi di diritto anglosassone ciò non esiste, è già anche diverso in Germania, dove la situazione di diritto è diversa. Lì esiste il principio della common law, ovvero gli atti giuridici fatti, la sentenza di un tribunale, eccetera, vengono acquisite come legge comune. Common law. Quindi la GPL è scritta alla fine di un file e l'eventuale infrazione della medesima e la sentenza di un tribunale le dà valenza. In Italia no. Il tribunale dice semplicemente io non posso giudicare questa cosa. Tutto al più applico cosa? Il codice civile oppure la legge sulla tutela del software. Abbiamo trasmesso. Quindi queste attività per tutti i paesi di diritto latino che derivano poi per il passaggio dal codice napoleonico promulgato a Pisa, non so chi conosce queste cose, stiamo parlando del 1807, 1806 eccetera, non funzionano, deve passare dal Parlamento per forza, non c'è una possibilità alternativa. La GPL in Italia, fino a che non è stato fatto un riferimento nella legge della SIAE al software libero, non aveva nessuna credenziale politica, non aveva nessuna legge che la tutelasse. Per assurdo, la legge che ci dà fastidio ci riconosce. Ok, questo è molto diverso. Non confondiamo quello che può essere fatto in Inghilterra con quello che può essere fatto in Sicilia, che ha statuto speciale, che non sta a fare ancora.
C'è una cosa che
dove non esistono le leggi a riguardo, tu facevi l'esempio del, sì,
dell'Inghilterra.
No, sì, in Inghilterra si utilizza il principio del cosiddetto common law, e quindi se non c'è un precedente o se non si crea un precedente. Però in Italia non è mai stata illegale la GPL, proprio perché è all'interno di una serie di norme, diritti e diciamo garanzie riconosciute dalla stessa Costituzione democratica. Cioè, non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando della libertà di una persona di scegliere come distribuire la sua opera di ingegno. Ma stiamo parlando di come vendere sì, roba d'arte.
È vero che a livello italiano non è tutelata. Cioè, se tu lo fai,
è tutelata dal codice civile già. Ora lo è a maggior ragione.
Perché danni. Cioè, se tu fai vendere danni.
Ma danni di che? Sulla GPL.
Perché qualcuno in Italia ha rivenduto il tuo software violando la GPL. Non puoi chiedere danni.
Aspetta, ma se. Ok, se la parte costituzionale dovesse una volta che viene la GPL prendere posizione, diventerebbe legge, secondo me.
No, è la massa civica delle persone che la usano e poi spinge i parlamentari a fare la legge.
Però domanda.
Aspetta, ci sono tantissimi software GPL. Ora voglio vedere se per caso dovesse qualcuno infrangere la GPL, se in Italia non nasce il caso.
Come è stato anche noi in zona, come è stato in California, cioè lo
stato riconosciuto. Diciamo, che noi lo utilizziamo è una cosa positiva, perché spero che non succeda mai, ma se succederà, prima o poi si dovrà prendere una decisione, qualcuno dovrà dire sì, no, e quindi appunto in questo caso credo che anche in Italia dovrebbe diventare legge.
Però io mi domando una cosa, mi sembra di capire che te ne intendi molto di questi aspetti legali, ma il diritto internazionale?
Non
cioè, aspetta, io ho seguito le mailing list della Free Software Foundation e ho visto che hanno fatto casino per situazioni successe di questo tipo, cioè Free Software che è stato preso, copiato da altre ditte in altri stati. Avvocati si sono mossi, hanno mosso soldi, hanno. No, non so a quali organismi internazionali si sono rivolti perché non me lo ricordo, non lo conosco, il problema delle mie facoltà mentali. Però, cioè, qualcosa si muove, la Free Software si muove, interpella questi organismi internazionali e poi vengono comunque prese delle decisioni, quindi penso che qualcosa si possa fare, alla fine abbia un valore internazionale conosciuto. Però, non lo so, era una domanda. No, volevo dire solo un'altra cosa sul fatto della pirateria. Io non avrei imparato quello che oggi so se non ci fosse stata la pirateria, se io non avessi piratato tutto il software che nella mia vita ho piratato. E che comunque se mi serve continuerò a piratare solamente per una cosa, per un fatto di disobbedienza civile. Cioè non esiste che copiare un dischetto è un reato penale, non esiste. Se io ammazzo una persona è un reato penale, ma non che copio un dischetto è un reato penale. C'è questa legge, ok, allora io copierò 10 volte di più il software. Ora hanno proibito il peer-to-peer per la copia dei dati, eccetera. Me ne frego, io ho pirato 10 volte di più in peer-to-peer, anche perché è una legge stupida, perché con la crittografia e i sistemi di criptografia oggi possiamo distribuire di tutto. Io in questo senso intendo la pirateria come un bene, perché questo è un atto di disobbedienza civile, no, cioè sono, ci vuole c'è anche la possibilità di farlo.
Il fatto del coraggio di farlo. Non lo so,
diciamo la coscienza all'aspetto legale della GPL. Vincenzo ha detto che in Italia ci sarebbe scopertura legale con la GPL perché non c'è una legge che la disciplina direttamente. Il nostro ordinamento prevede che il giudice, qualora si riveli una lacuna di questo tipo, decida per analogia, e l'analogia deve essere versata verso i principi generali della Costituzione e del codice civile. Quindi la GPL sarebbe tutelata in questo aspetto.
Non lo
so, questo poi è da giudice a due,
giudice.
Ma poi per analogia. Scusa un attimo, è vero quello che dice Vincenzo, però non dimentichiamo che in ogni caso sul software rilasciato con GPL il proprietario ha in ogni caso facoltà, parlo per l'Italia, di detenere e continuare a detenere il copyright. Questo è poco, nel senso che è troppo poco, anzi è
a volte anche brutto, però è ancora una garanzia per il tipo di legge schifosissima che ci troviamo in Italia. Cioè, l'autore di software pingopallino.php ha il diritto di mettere nei file, in tutti i file, il copyright detenuto per gli anni dal 2001 al 2004 dal signor Tizio e Caio. E questa è, purtroppo, ripeto, una delle pochissime forme di difesa dalla copia dalla possibilità che qualcuno si impossessi di questo software, perché in ogni caso il proprietario detiene il copyright e quindi in ogni caso è impossibile per alcuno, grazie alle diciamo scarse leggi sul copyright che abbiamo, farne quello che ne vuole. In ogni caso, non ce lo dimentichiamo, cioè GPL non significa che non è di nessuno. GPL significa: questo software è mio, ma non è solo mio, perché non l'ho fatto solo per me e non l'ho fatto soltanto con mezzi miei, e ho intenzione che tutti lo possano utilizzare. Quindi ce l'abbiamo il modo anche per proteggerci, cioè non è così complicato. E poi io penso, io non lo so, però se qualcuno lo sa mi piacerebbe che rispondesse. Cioè, se io rilascio un programma sotto GPL, chi è che tutela me? Io penso che sia la Free Software Foundation. Cioè, la Free Software, nella licenza c'è l'indirizzo della Free Software Foundation. Se io dovunque mi trovo o diciamo subisco un torto, mi posso rivolgere alla Free Software Foundation. Esatto, e la Free Software Foundation penso che internazionalmente si può muovere in questo senso. Io ritengo. Se qualcuno lo sa, io non sono sicuro. Poi un'altra cosa che volevo dire riguardo al discorso pirateria, che lui aveva, che ha già detto molto, è questo. Io penso che il nome pirateria è proprio un nome che è stato coniato su una pratica che, diciamo, che è vecchia contro l'uomo, ovvero aiutarci a vicenda, cioè condividere e aiutarci. Questo, io penso che sia questo. Poi non lo so, posso essere utopistico, però in un certo senso penso che sia così. Cioè è solo un nome che ci hanno occupato sopra, però la pratica è sempre esistita. Cioè.
Capire quale fosse il problema della mancanza della tutela della GPL, in quanto si faceva prima riferimento al contratto così come viene stipulato nel nostro ordinamento, dicevo, ci basta la stretta di mano tra due parti. E infatti, ma la GPL altro non è che il contratto che viene stipulato tra chi fornisce il software e chi lo accetta. Chi fornisce il software, in questo caso, al limite di ambiguo può avere il fatto che ci siano due tenutari di copyright, da un lato chi ha scritto il programma in sé, dall'altro la stessa Free Software Foundation, citata espressamente nella licenza come parte che offre la licenza, perché c'è questa cosa strana del fatto che la licenza non è della persona che ha scritto il software, ma la licenza è della Software Foundation. Credo che questo fondi tutti i principi, o meglio, tutti gli istituti necessari al principio normale del contratto, e quindi la renda comunque valida nel nostro ordinamento, ma al pari di qualsiasi altra licenza che è mossa da principi analoghi, quale può essere la stessa Creative Commons, dove comunque c'è da un lato la creativecommons.org insieme all'autore del brano musicale o della fotografia o del sito web o di quello che è, e dall'altro l'utente che ne soffrisce. Non capisco cosa aggiunge la common laws in più di questo. Dove sta
la punibilità?
Thank you.
No, vorrei dire anche una cosa, nei siti appunto in cui si parla di software libero, mi è capitato spesso anche di vedere interventi di persone che si occupano proprio di legge, quindi mi sembra strano che nessuno appunto si sia accorto che magari la GPL in Italia non ha nessun senso, cioè mi pare che anche appunto leggendo qualche rivista mi è capitato di leggere interventi anche di avvocati di fama nazionale che magari appunto si occupano di queste tematiche. Quindi dico, se la GPL non valesse, penso che queste persone comunque sarebbero i primi a dirlo e chiaramente non parlerebbero appunto...
Non è questione del fatto che non vale o che non ne vale la pena di farlo.
No, no, questo non c'è dubbio.
Cioè sicuramente vale la pena di fare una cosa del genere.
Indubbiamente. Il discorso che diceva lui, possibilmente si trova il modo di essere tutelati, si può riuscire a trovare il modo di essere tutelati a livello internazionale dicendo. L'unica realtà che credo, Vincenzo, se non sbaglio, voleva dire, è che a livello italiano non c'è una legge che dica che la GPL esista a livello italiano. Non c'è
una legge che dice che esiste,
esatto.
Mai.
No, c'è una legge che dica che esiste il copyright in America. È così. Quello che lui voleva dire. Io sono d'accordo con voi sul fatto, io sono d'accordissimo con voi, però cercavo di cercare di capire cosa. E questa è la fondamentale cosa. Cioè in Italia la GPL non esiste a livello legale, capito?
Questo è anche positivo in un certo senso, perché se per ogni licenza che viene creata ce ne sono tantissime, la stessa appunto, cioè ce ne sono veramente tante, dovesse esistere una legge, saremmo limitati. Invece in questo caso, cioè, quello che conta è il fatto
che, okay, scusami, la licenza è un contratto di licenza e non c'è bisogno di una legge per nessun tipo di contratto, o meglio, esistono delle norme precise per alcuni tipi di contratto, per i contratti di locazione, le norme di forma, eccetera, ma non esiste una legge per il contratto della vendita di un'auto. Come non esiste una legge per il contratto della cessione di un immobile. Non ha senso, sta negli stessi principi del diritto. Se il contratto è lecito, non ha fini anticostituzionali, è nella forma corretta ed è e non nuoce alle parti, il contratto è lecito e la licenza è un contratto.
Se qualcuno prende il tuo software in GPL, lo prende e lo mette sotto copyright. Che succede? In Italia che succede? La legge che ti dice? A livello legale, che cosa succede? È una domanda, sto facendo perché non sto chiedendo.
Nasce il primo caso. E quindi come è successo? È una violazione di contratto.
Nasce il primo caso.
È una violazione di contratto.
Secondo me quando succedono queste cose, è proprio il caso, sapevo in passato, è successo questo per quanto riguarda l'inquinamento. Non c'erano delle leggi in Italia che appunto tutelavano diciamo, le persone dall'inquinamento, però c'è stato chi per esempio ha creato anche dei problemi alla salute delle persone. La legge italiana, appunto, per quanto so io, è abbastanza evoluta anche rispetto a quella americana, infatti crea il principio di analogia, cioè si cerca di appunto da quel momento nasce il caso. Quindi si procede per analogia oppure potrebbe anche essere attivato il canale, per esempio
quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare il caso.
Aspetta, ma non è vero, ma aspetta. Già il fatto che noi comunque in Italia moltissime persone rilasciano il software GPL, cioè voglio dire, il momento è che siamo tutti adesso più uniti, cioè che siamo sempre più in contatto, questa è una cosa positiva secondo me. Infatti, cioè, io per esempio credo molto in questo incontro, proprio perché oltre a parlare di cose tecniche che sono interessanti, è importante anche appunto essere tutti in contatto, perché nel caso in cui dovesse verificarsi per esempio una situazione del genere, noi saremmo tutti quanti pronti a fare una battaglia per sostenere i diritti delle persone che appunto verrebbero danneggiate da un'infrazione di questo tipo.
Penso che non ne capisco nulla di legge, però credo che la GPL sia protetta dalla legge sul copyright, perché se la GPL non è valida, l'unica cosa che succede è che i termini di gestione non sono validi, ma il software resta copyright tuo, quindi è illegale che
quelli che se le GPL fosse illegale, è illegale possedere copie del software GPL perché in effetti diciamo di mio copyright, però a quel punto io dovrei andare a denunciare i miei utenti per il fatto che hanno in mano un programma con una licenza che io stesso ho incluso, no? Ed è veramente complicato anche legalmente andare a giustificare perché io avevo incluso il codice sorgente la licenza GPL, se poi li ho denunciati per il fatto che la GPL non è valida. Poi mi dice, cioè, credo che qualunque giudice di consenso mi dirà, ma tu perché hai incluso la GPL là dentro? Allora era una truffa.
Sei arrivato al punto cruciale. Poco fa io non avevo il microfono in mano, quindi quando qualcuno ha fatto l'esempio, dice come si tutela Linus Torvald o qualcun altro, il fatto semplice è perché comunque utilizza il suo diritto d'autore, il suo normale, il vecchio proprietà intellettuale che per altri versi contestiamo, e quindi può adire alle normali strade e deve chiedere aiuto alla SIAE.
Ecco. Scusa Vincenzo, è una cosa diversa.
C'era stata qualche posizione di contestazione.
C'è una cosa, è una cosa diversa. Perché se io distribuisco il mio software e dico che deve essere distribuito con licenza GPL, la violazione non sta nel fatto che qualcuno lo utilizzi sotto i termini della licenza GPL. Quindi non posso in ogni caso adire le vie legali contro chi sta utilizzando software GPL.
Non mi interessa contro chi utilizza software GPL, ma contro chi lo rilascia facendo finta che è suo.
Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così perché l'unico mezzo che abbiamo.
Lui può rilasciarlo senza rimettere il codice sorgente, violando quindi le clausole della GPL. Compila e rilascia il compilato. No, scusami, questa è la violazione della GPL.
Questa è possibile. Questa cosa che dice Vincenzo è bella in parte, nel senso che la GPL dice che è illegale. Prendere software preso da altri, quindi sotto licenza GPL, modificarlo e ridistribuirlo senza mettere a disposizione dell'utente terzo le eventuali modifiche fatte. Ma non dice che, aspetta, ma non dice che l'autore non possa rilicenziare, attenzione, questa cosa è importante, rilicenziare il suo software e solo il suo, cioè software che non è stato modificato da nessun altro, ma che lui può garantire e certificare essere tutto interamente soltanto suo, sotto altre licenze. Ed è stato fatto, e questa è una cosa che non è, a mio parere, cattiva, perché non sta... Questa è GPL, questa è GPL, io... X3 è stato fatto così, è GPL. L'importante è che non sia, scusa un attimo, l'importante è, ripeto, questa cosa, cioè molto spesso ignoriamo, l'importante è che sia software solo, interamente ed esclusivamente tuo. Puoi farlo, l'autore può rilasciare con n licenze diverse, purché non siano incompatibili fra di loro, purché non devono concorrere altri sviluppatori. Esistono, cioè Carusi. Scusate, vi porto un esempio di cui parleremo domani, RT Linux. È esattamente la stessa cosa. RT Linux è stato sviluppato da TimeSys. TimeSys ha preso il codice di RT Linux, tutto quello che era TimeSys, l'ha preso e l'ha chiuso. Ed è rimasto un fork libero. È rimasto un fork libero perché chi aveva sviluppato con RT Linux di TimeSys ha continuato a sviluppare con RT Linux di TimeSys e nessuno gli può dire niente perché quella parte software è stata rilasciata con GPL e di terzi e nessuno può dire niente, ed è giusto che sia così perché questa è una libertà ancora maggiore dell'autore del software, cioè rendiamoci conto di questa.
Sono due aspetti che collegano a questo fatto che
praticamente io ho dei programmi, in particolare uno, Visitors, è un analizzatore di log del web server, e siccome io voglio essere nella condizione domani di cambiare licenza, in particolare anche di renderlo più libero utilizzando la BSD, o forse anche di renderlo proprietario e vendere delle licenze BSD a singoli produttori, però solo che loro non, sono delle licenze BSD a singoli, ad personam, tu puoi fare tutto quello che ti dà, però non lo puoi cedere ad altri, quindi ci fai un prodotto chiuso, però non lo puoi rivendere, non puoi dare il sorgente ad altri. solo che ha dovuto scrivere nel readme che io non accetto patch da nessuna persona che utilizza Visor. A volte mi hanno scritto patch e io gli dico: guarda, se ti interessa questa feature io la reimplemento. Questa è una condizione scomoda per l'autore di un software, perché limita l'interazione con l'utente. Solo che a un certo punto limita anche la possibilità, se io domani ci ripenso con la GPL e dico: ma perché non utilizzo la BSD che mi consente di dare una certa libertà all'utente, in più io comunque posso derivare dei miei lavori o altri, mi possono dare dei finanziamenti e così via. Poi c'è un secondo aspetto. La Free Software Foundation fa un gioco un po' sporco, secondo me, perché per circumnavigare questo problema del copyright, ogni patch di maggiore di 5 righe è accompagnata da una certificazione scritta inviata da chiunque modifica un software new con la cessione del copyright alla new da parte dell'autore. Quindi di fatto loro hanno il copyright di tutto il codice che è stato rilasciato e sono in grado di cambiare licenza domani e renderlo proprietario. Tutto il codice che la new ha dentro i suoi archivi, non solo il codice GPL, ma proprio quelli di copyright loro, che ne so, new plot, GCC, domani lo possono chiudere e noi non possiamo prenderci le licenze GPL e forcarle. Da quel punto, dall'ultima licenza GPL, che dall'ultima versione rilasciata con licenza GPL, si può forcare e si può continuare. Ma loro hanno la potenza di fare tutto questo, secondo me non c'è alcun motivo per cui Stallman dovrebbe pretendere che gli sviluppatori che emettono del codice non hanno poi almeno la certezza che il codice che hanno contribuito non sarà mai utilizzato a fini commerciali. Non c'è alcun motivo per questo.
Il blocco non è GPL,
però anzi è una licenza GPL incompatibile.
Appunto
la GPL è una grande cazzata. Ci sono programmatori qua che programmano da 30 anni GPL, hanno programmato su una grande cazzata.
Abbiamo sbagliato tutto.
Abbiamo sbagliato tutto, cioè ricominciamo da capo, inventiamoci di nuovo. Perché stiamo sbagliando, se così è.
No, la GPL non è la Foundation che sta facendo. La GPL di per sé va bene.
Cioè, siamo tutti fregati. Siamo tutti fregati.
Se tu rilasci sopra GPL, sei ok, ma se tu firmi la carta stampa di cui gli dici che gli regali il copyright di direttore del codice che hai scritto te, allora sbagli secondo me. Infatti hanno litigato con quelli della GLIPC, che ormai non è più un progetto new, perché quello a un certo punto gli ha detto: amico mio, io la GLIPC la do a tutti, la battiamo sotto GPL, ma perché ti do il diritto d'autore a te se l'ho scritta io? E hanno litigato, è successo un pandemonio. Perché quello anche sosteneva che Stallman avesse delle finalità poco chiare, invece poi c'è una finalità, Stallman ha, la finalità che ha Stallman qual è? Che comunque cambia il sistema di legislatura americano, lui sarà sempre in grado di modificare la GPL, siccome
finché
è tutto copyright suo.
Finché è vivo.
Esatto, finché è vivo, e la Free Software Foundation, perché il copyright va alla Free Software Foundation, non glielo possono fare un attacco legale a Stallman, dicendo: ora tu hai sto codice che è frammentato tra mille autori, noi diciamo che non è valido niente. Invece lui dice: no, ferma, è tutto quello che è copyright mio, quindi io mi cambio la licenza e la rilascio tutta la
campo. Infatti,
Stallman, la sua proprietà è
sì, cosa. Ma vabbè, per il discorso che dicevi tu, lui ha fatto sta cosa, però non è un accettamento
diciamo, di... Però vorrei dire questo, secondo me, probabilmente io sono certo della buona fede, e poi se facessero una cosa del genere sarebbe secondo me un suicidio, anche dopo tutto il lavoro che hanno fatto, insomma, che hanno distribuito alla comunità. Ricordiamo, e se impazzisce però rimane solo la cosa bella secondo me di Linux, è che se domani impazzisce Linux Torvald, cosa che potrebbe succedere, la comunità, cioè non è che è un peccato perché lui fa tante cose interessanti, ma è vero pure che tutto quello che è in GPL noi lo possiamo prendere e portarlo avanti, cioè non è che lui lo chiude e noi non possiamo più metterci mano.
Però ci sono settori, per esempio quello del compilatore, il GCC, se fosse stato sotto licenza BSD.
Se il GCC fosse stato sotto licenza BSD. Secondo me la cosa bella della GPL è proprio questo, un po' come la Bibbia, no? Che diciamo, come dicevano prima, ognuno la può stampare, può fare quello che vuole. La cosa bella della GPL è che dentro di sé anche il fatto che chiunque diciamo si avvantaggia di un codice scritto in GPL, visto che questa cosa non viene sempre spontanea, è obbligato in un certo senso a
restituire alla comunità le migliorie, secondo me questa è una cosa eticamente molto bella, anche perché è vero, io posso, mettiamo che Stallman impazzisce e chiude tutto il codice su quello che è, però è vero pure che la comunità, peggio per Stallman, penso che lo manderebbero a quel paese, come è successo anche per esempio se lo facesse Linus Torvald, cioè muore, cioè, è proprio questa la cosa bella delle GPL. Io sono, anzi, penso che la cosa su cui io, mettiamo, io uso Linux anche per questo motivo, proprio perché, cioè, anche volendo, la comunità è in grado di portarla avanti. Cioè, diciamo, se non ci fosse Linus Torvald, sicuramente ci sono tantissime altre persone che potrebbero continuare a contribuire.
Io credo che un esempio perfetto sia il GCC. Scusate, il GCC è un compilatore che è sviluppato per la maggior parte utilizzando i fondi delle software che, delle case che producono software chiuso. La Sun ci investe un sacco di soldi, la Red Hat che è comunque un vendor di software chiuso e tanti altri vendor che hanno un interesse fondamentale. Se il GCC fosse stato BSD, la Intel, che comunque lo stesso ha fatto un sacco di investimenti per fare un compilatore per Linux, alla fine ce l'ha fatta ed è anche molto performante, avrebbe immediatamente un vantaggio costante rispetto al compilatore GCC e potrebbe immediatamente fare un accordo con le case che ora sono interessate al GCC perché ci combinano i propri software proprietari e quindi queste case non avrebbero più interesse, queste software house, a finanziare le persone che ora fanno sviluppo pagato sopra il GCC. Che il GCC ci sono pochissimi casi di sviluppatori, c'è qualche patch, ma il grande lavoro lo fanno gente che sono pagate da varie società in banca che hanno un sacco di soldi.
Anche perché il GCC, con tutto il rispetto, non è più, nel senso che in realtà gli sviluppatori di GCC sono 13, 14.
Sono degli sviluppatori ad altissima competenza.
Ad altissimo livello, cioè stiamo parlando di persone che si sviluppano un compilatore o un backside di un compilatore,
esatto,
che è scritto per il 98% in assembler.
La maggior parte è scritto in
assembler. Ormai sì,
Però il discorso è che praticamente, tra l'altro, c'è un'intersezione grandissima tra gli sviluppatori del kernel e quelli del GCC. Sono molti sviluppatori del kernel Linux che sono sviluppatori pagati per produrre anche il GCC, quindi anche minacciare il GCC può creare dei problemi anche a Linux, che ormai tra l'altro utilizza le estensioni proprietarie del GCC e così via. Comunque se arrivano meno soldi al GCC, anche Linux ha problemi e viceversa. Quindi non so, ce ne sono alcuni, in particolare c'è quello che si occupa di tutto il networking di Linux, quasi, non mi ricordo come si chiama.
Non è Bitcox, ma è...
No, quello che è il suo successore, Dave Miller. Lui è uno dei maggiori sviluppatori del GCC, oltre che di Linux, ce ne sono almeno altri 2 o 3. Comunque, dico che è indirettamente, comunque, la comunità, dal momento in cui uno chiude il software e dà un vantaggio a una casa proprietaria, anche se poi può sviluppare da quello che è rimasto. Di fatto il GCC non è che poi arriva alla comunità come infatti un PHP Nuke, tu spedisci una patch con l'upload sbagliato si craccano, cioè là è una cosa più delicata. E quindi
anche perché
il discorso che fa il DS è in parte giusto, no? È la stessa cosa che ho detto poc'anzi, cioè New è proprietaria del GCC e quindi può in qualunque momento, siccome il GCC è coperto da GPL, chiudere il GCC, rilicenziare, non chiudere, rilicenziare il GCC con licenza fatta la pesca, quello che vuole lei, con BSD, con Artistic, con tutto quello che vuole, e da quel momento in poi continuare il suo sviluppo, perché è software new. La stessa cosa può succedere, e chissà che non succeda, con Linux, è plausibile. Non è detto che Linus Torvald non scattia dopo domani.
Ma con Linux non può succedere perché nessuno firma Linus Torvald la gestione della proprietà. Ormai è
in ogni caso, sì, questo è vero, ma non conosco la situazione del software new in particolare, cioè non so come funziona questo discorso delle patch più maggiori 5 righe eccetera, ma anche nel caso in cui succedesse, nel caso di un software GPL non è più il proprietario ad essere il proprietario del software, cioè è una cosa che sembra paradossale, ma è così, cioè è la comunità che l'ha sviluppato che alla fine diventa proprietario del software che ha sviluppato, perché nessuno potrà prendere l'ultima versione
fra i 20.000 anni di GCC 47.822,3 la, lasciare con GPL e dire questa versione non si può più utilizzare.
Però non è così, perché se cambia la legge sul copyright, poi l'unico che ha la parola è...
Ma la GPL è là!
Sì, ma se ti dicono che la GPL domani è illegale, dopo un test negli Stati Uniti in un tribunale, poi l'unico che può cambiare la licenza è l'autore di tutto il pezzo di codice.
Ci rischiamo un altro computer apposta.
Tu ti resti con
Linux... Ma sto scherzando, cioè...
No, no, se tu... Metti che Linux, domani dicono che la GPL è illegale, ok? Linux si trova nella condizione di poter essere dismesso, perché ormai devi andare a raccogliere tutti quelli che hanno spedito anche ogni singola patch, devi metterli tutti insieme in un tavolo, devi pagare il viaggio, firmano e lo licenziano su una sotto una nuova licenza, non la puoi cambiare più. Ormai il testo è quello. Se ti dicono che è illegale quel testo, che non serve a niente, che non tutela nessuno, sei fritto. Invece Stallman lo può fare ancora, perché c'ha la gestione di licenza di tutte le patch.
Io mi fido forse sbagliando della fisa.
Comunque scusa, se non sbaglio, che io
forse sbagliando.
Cioè, che cosa hanno fatto?
Cioè, è l'unico organo di garanzia che abbiamo.
Siete in buona fede, però. Ma
che fa? Avete bisogno di questo
qua? A parte che grazie a me non la Pinocchia Foundation. Io personalmente mi fido, però vabbè. Impazziscono, può essere, non l'ho messo in dubbio. Però volevo dire, con le moderne tecnologie, stiamo parlando di firma elettronica, di crittografia, che problemi ci sarebbero a contattare quelli che hanno scritto una patch e fargli mandare un mail firmato? Non lo dite!
E se non sono tutti disponibili puoi rilasciare?
Se passa qualche moto, ci può essere qualche moto,
ci saranno gli eredi.
Per dire quali problemi potrebbero esserci, dei morti o degli eredi, ma in realtà la situazione è molto più semplice. E da questo trasluce entro certi limiti che non tutti siamo programmatori, ovvero citavo prima fuori un vecchio motto che c'è nel film Il Generale, la figlia del generale, mi pare. Ci sono almeno tre modi per fare le cose, quello giusto, quello sbagliato e quello dell'esercito. Quindi esistono tanti modi per scrivere le stesse funzioni di un programma, di un linguaggio, di un compilatore, tanti giusti, tanti sbagliati, qualcuno pure dell'esercito. Quindi nel momento in cui il software è open source, perché questa è la chiave fondamentale, io lo posso sottoporre al reverse engineering in maniera semplice, perché ho il codice di linguaggio c'è davanti, poi diventa proprio una questione artistica, nemmeno perché tu ce l'hai in mano il codice, lo riscrivi, ha la stessa funzione, quindi comunque c'è l'attività di ingegnerizzazione, nel senso che le funzioni ci sono, ha la stessa funzione con altro codice.
Perché se tu mi dici di implementare un'altra roba lo stack o lo scheduler 1 di Linux, nessuno può farlo in maniera diversa, secondo me.
Allora, lo puoi fare in maniera meno efficiente,
senza far vedere che è lo stesso identico scheduler.
Allora, lo puoi fare sicuramente in maniera efficiente e puoi fare una funzione che ha all'interno un algoritmo diverso ma che ti dà lo stesso risultato. Basta che sono due persone, basta che siete due persone, la vedono in maniera diversa, come detto, la stiamo dicendo in maniera diversa, alla fine ci sarà una sufficiente differenza nel codice per poter dire che quello è codice nuovo. Sta parlando di New World e continuerà.
Allora, vabbè, forse stiamo disperdendo un pochettino il discorso, però relativamente a questo problema è solo una questione di tempo alla fine, e però per il grande pubblico il vedere questa fase di stallo in cui c'è questa fase grande di scrittura, di codice, eccetera, potrebbe essere un danno maggiore. Però per quanto riguarda il cambiamento questo di licenza, vai a recuperare tutti i pezzettini scritti dai singoli programmatori, una domanda stupida che mi è venuta in mente: le varie patch che sono state aggiunte al kernel, insomma i vari pezzi del kernel, sono licenziati con che licenza? Perché se sono licenziati con licenza GPL versione 2 o successiva, il problema si risolve, perché se cambia la legislazione automaticamente esce una GPL 3, 4, 5, tutto il software può passare sulla GPL 4, 5.
È sempre una software foundation che gestisce
sulla new, sul kernel che è spezzettato.
Sì, ma sulla GPL gestisce
sempre. Io voglio vedere un test legale su cui io scrivo questo software rilasciato nella versione GPL 2 o successiva.
E io vorrei vedere.
E quindi se stanno domani tipo, cioè io non credo che sia legalmente possibile dire che io rilascio sta cosa su un qualcosa che deve venire in futuro che ancora non è stato scritto.
Ma non è fatto
attualmente.
Il giudice italiano ti dice che è GPL. Ok, no, lasciate perdere l'Italia. America, in America non ci sono software rilasciati su licenza GPL 2 successiva.
Sì, ma c'è scritto sopra la GPL, ma non significa niente. Perché tu di fatto poi aggiungi sotto tutto il testo ed è questo che fa fare. Se la GPL domani cambia licenza, tu devi rilasciare di nuovo il suo software con una licenza nuova. Loro hanno messo questo titolo, ma io non credo che potrebbe mai sopportare un test legale.
È una garanzia migliore, è una garanzia in più allora.
Sì, ci hanno provato, ma non credo che se dicono successivo.
No, dico, il fatto che non possano farlo è una garanzia ancora maggiore per lo sviluppo per il free software. Cioè,
sì. Stiamo
facendo la stessa cosa, ancora
il fatto di mettere la postilla è seguente. Vabbè, il GPL seguente non significa che il GPL che ancora non ci sono, ma il GPL che già ci sono, ma che non comprendono quel software che già è stato fatto con il GPL precedente. Capisci?
No, in quel caso si riferisce alle licenze successive. Sì, sì,
solo che a quel punto non sarebbe nemmeno partecipare alla gestione del copyright. La verità è che è un successivo antifricanismo, perché sennò non ti stanno proteggendo a te che metti la licenza non differenziata, perché sennò poi domani la
numero
quindi
no, non c'è un problema.
C'è un problema, stanno lavorando veramente solamente in quattro, penso che questo annoierà molte persone. Vada via avanti. Se no continuiamo a stare in stallo sulla questione delle licenze. Stallman è buono, Stallman vuole mettermi nel culo.
Visto che ci sono questi problemi, che qualcuno avanza questi problemi, e allora mettiamo questi problemi in rete e rivolgiamo le domande direttamente alle persone interessate.
Anche perché no? Vai.
Mettiamo una ricca posto di Stallman, ne abbiamo risolto tutti i nostri problemi.
Quindi io eviterei, possiamo parlare di cose diciamo quasi di diritto verso di lei, di tornare un po' sulla parte iniziale.
Beh, diciamo che
qua c'è un mondo che dice i brevetti sono una stronzata.
Questa dovrebbe essere forse un'idea di Asbesto, una domanda.
Beh, io l'ho accennato.
I brevetti sono una stronzata. Sono una stronzata.
No, ma quindi si è parlato di chi ha scritto software, tu personalmente hai scritto del software che hai rilasciato secondo GPL, secondo, no? Anche non GPL. Aspetta. Ecco, tu come tanti altri avrete scritto del software anche a scopi, diciamo, esatto, di lucro, cioè pur avendo rilasciato sotto questa licenza ci avete lucrato, giusto? Secondo voi è possibile un tipo di economia fondata su questo tipo di...
Io stavo per scrivere un articolo su questo in questi giorni. Oh,
anticipiamo la fine del prima. Vedete che è andato il registratore. Io so che non c'è il copyright, lo scrive prima lui.
Io sto scrivendo proprio un articolo perché la mia esperienza personale è che col software GPL non si guadagna una lira. Fondamentalmente non importa quando il tuo software è utilizzato o no, se funziona o meno, se tu ci vuoi fare dei soldi dal software GPL non puoi vendere un prodotto, ma devi farci sopra dei servizi.
Allora sinceramente io non faccio l'architetto per poi fare l'affittacamere di lavoro. Io allora mi sono sempre rifiutato di utilizzare il mio software per guadagnare soldi. Fino a quando non ho scoperto un trucco. Ovvero, qual è l'unica soluzione per avere dei guadagni che scalano in maniera lineare con l'indice di apprezzamento del software, ma allo stesso tempo non ti consentono, non ti forzino ad avere una struttura di servizio, perché con quel software fai un certo successo, vendi 100.000 copie e diventi miliardario. Con i servizi guadagni uno se lavori un'ora, se lavori 10 guadagni 10, se vuoi guadagnare 100 devi assumere 8 persone, farle lavorare, poi le cose ti vanno male, questi vogliono essere pagati.
Che
a parte il fatto che i lavoratori non dovrebbero più pretendere di essere pagati, ma questo che mi sono sentito con Zizio poco fa e abbiamo parlato appunto di questa problematica. Il presidente del programmatore. E quindi qual è la soluzione che ho trovato io? Non funziona benissimo, però secondo me è una soluzione per piccoli progetti. La seguente, guadagnare dalla pubblicità. Come si fa? Ci vuole un po' di furbizia per fare in modo che i tuoi utenti non facciano applicate install a Caping e non passino dal sito, perché sennò non cliccano sul banner e tu non guadagni niente di pubblicità. Devi creare un circuito pubblicitario e una serie di servizi all'utente sul tuo sito, di documentazione addizionale, tutorial per quelli totalmente cretini che si leggono il manuale e non hanno capito ancora niente, e così via. Per cui tu c'hai un passaggio nel tuo sito e tra, siccome ormai con la banda larga la gente sta iniziando a navigare sul serio e comprano su internet, tu puoi essere veicolo pubblicitario di servizio o di software proprietario simile al tuo e permettere agli utenti di avere la massima libertà. Non sono, ma quei soldi che guadagni, siccome non te li sta dando nessuna azienda, tu ci fai qualunque tipo di implementazione, una cosa che non interessa se nessuna company, perché poi con i soldi, quando una compagnia ti finanzia un software, ci vuole fatto di solito la feature che quelli del mondo open source non amano. Ti chiedono di fare quelle cose gigantesche che servono per interfacciarsi con XML, Accorba 3.4, eccetera. Cose di solito non interessano a nessuno, invece con i soldi che ti arrivano la pubblicità, tu fai quello che vuoi. Fai una feature che gli fai meno meno ciao, scrivi sempre ciao sullo schermo. Allora, l'articolo voleva essere una guida per i programmatori software GPL per massimizzare i guadagni derivati dalla pubblicità sul software open source, perché alla fine secondo me l'utente che vede un banner,
che rivista lo fai?
No, sul mio sito, e ci metto il banner sull'articolo e poi lo posso slash, perché poi entri un po' nella filosofia che poi tipo voi cercheresti di cambiare solo quel banner, non si può fare, però ci provi per un mese e poi quando stai morendo di fame ti metti a lavorare normalmente.
Sarà un banner sicuramente vicino all'articolo, così almeno potrà scriverne un altro con qualche altra cazzata. Ecco, dopo questa testimonianza autentica, la domanda è: noi cosa possiamo fare a questo punto?
Prepararci per la cena.
A parte questo, siamo tutti qua. Almeno cioè, questo incontro, oltre a fare amicizia, a conoscerci di persona, cosa può essere utile anche a qualcos'altro? Cosa possiamo fare?
Credo sia opportuno, come ricordo che lo suggeriva, di chiedere a chi di dovere di chiarirci i dubbi che abbiamo avuto stasera. Anche perché così, come? Svegli, cioè noi abbiamo avuto questi dubbi, abbiamo...
Ah, vorresti scrivere la
no, io no.
La
realtà che sta facendo stasera non sarà una realtà qualunque, comunque è una grossa realtà, cioè sono tutti i look di una regione, quindi se viene mandata una richiesta del genere non credo passi inosservata, cioè una risposta verrà data.
Perché altrimenti poi
poi ci cominciamo a prendere un po'.
Ma io non dico. Io non dico necessariamente una necessariamente le domande pubbliche, ma no, anche private, magari poi diventeranno pubbliche perché le pubblicizzeremo noi in qualche modo, le comunicheremo noi in qualche modo, cioè secondo me la soluzione è migliore intanto, come prima cosa da fare.
La proposta potrebbe essere continuare questo discorso sulla mailing list, quella comune, la mailing list di tutti, quella con cui abbiamo organizzato, esatto.
Una mailing list di coordinamento per, diciamo, per il meeting, ma potrebbe essere, cioè, una mailing list che estende, diciamo, appunto
questa. E da domani banner sulla
mailing list. Ma infatti potrebbe essere anche un'idea quella di. Io. No, volevo dire un'altra cosa. Cioè l'idea anche di mettere per esempio il banner, adesso penso a quelli di Google, anche in un circuito di tutti i nostri siti che iniziano ad avere un bel po' di visite, potrebbe essere anche una cosa per poter racimolare un po' di soldi in un circuito e anche devolverli per esempio nell'open source in qualche cosa, appunto, per qualche progetto. Una proposta, diciamo così, cioè creare per esempio un circuito di siti con questi banner per esempio di Google. Ci pensavo mentre appunto parlava anche Antilles su questa cosa, magari avere, diciamo, tutte queste cose coinvolte in un conto comune e poi vedere magari di evolvere, non so,
Io penso che sia una buona idea innanzitutto quella di continuare a parlarne, perché questa sera sono usciti, cioè siamo entrati secondo me con delle idee circa, almeno io, circa quello che è o che dovrebbe essere o che può diventare il software libero, e probabilmente discutendo assieme stiamo rendendoci conto di alcune cose che vogliamo che vengano chiarite, ed è una cosa buona. Secondo però, oltre soltanto a parlarne fra di noi, la cosa più importante è oltre a chiedere informazioni e maggiori chiarimenti a chi ce li può dare, si fanno i nomi di Stallman, di Perens e roba di quel livello, secondo me la nostra azione va anche a Rubini, a Alessandro per esempio in Italia, Alessandro Rubini, che di queste tematiche si occupa, però probabilmente la nostra azione più significativa come LUG, come gruppi che agiscono su un territorio, dovrebbe essere quella di porre questi problemi alla gente che non è questa sera qui e che non sarà sulla nostra list e che non andrà ai PPP del LUG Catania e che non parteciperà ai corsi del Fritnet o ai poco caffè, molto caffè e poco cervello e tutto il resto, e che invece ha bisogno probabilmente di soltanto prendere consapevolezza di un problema che diventa problematica, perché diventa questione molto più seria. E quindi la prima proposta invece più sintetica: dedicare una parte del Linux Day prossimo a questo argomento, dare la possibilità, o meglio coordinare le azioni, che in questo caso sarebbe il Linux Day prossimo, di tutti i LUG e ACLAB siciliani, per focalizzare dedicare un momento del Linux Day a questo argomento, facendo capire che non è una cosa di cui si è accorta LUG Catania o LUG Agrigento o Fritnet, che è una tematica che noi sentiamo come tematica comune, come problema che ci riguarda. Quindi in sintesi, dedicare una parte del Linux Day ora, tra 40 giorni, a questo problema, non per parlarne fra di noi, ma per esporre anche la problematica all'esterno, perché se rimaniamo nel nostro circolo poco riusciamo a tirar fuori. Siamo tutti d'accordo, cioè in sostanza qua siamo alla fine quasi tutti d'accordo, questo è il problema.
Incentriamo una problematica che è uscita stasera e che ci sembra interessante.
già l'anno scorso avevamo un software che durante il 2006 avevamo pieno di software che avevamo oggi non è qua il relatore che l'ha fatto
l'anno scorso avete avuto un talk su sta roba. Noi l'anno scorso prima di X-Day abbiamo avuto Alessandro Rubini all'università che ha parlato anche di sta roba. Noi abbiamo avuto una cosa a Catania, voi contemporaneamente la facevate, Lungo Palermo la facevate da un'altra parte. Invece io intendo, allora vi faccio un'ipotesi concreta, la possibilità di dedicare per esempio la prima mezz'ora di X-Day in contemporanea, magari anche con collegamento webcam, allo stesso argomento, tutti assieme, una piazza unica siciliana, cioè stiamo parlando di qualcosa anche per far passare alla gente che non è una cosa che facciamo noi qua e basta, cioè una qualcosa che si sta discutendo perché è un problema, perché è una problematica vera in tutta la regione, visto che l'esigenza è questa. Cioè la cosa del streaming del webcam potrebbe essere un mezzo, per esempio, no? Cioè decidiamo che sul nostro schermo ci sono tutte le 10 webcam siciliane che stanno parlando esattamente dello stesso problema, stanno confrontando sugli stessi temi nello stesso momento.
Poi secondo me è importante non essere dogmatici.
Esatto,
fare una proposta,
cercare anche di discutere queste discorsi, di vedere la forma, ma soprattutto di, cioè di parlare,
allora ragazzi, vogliamo avere un'altra proposta, e cioè quella di non fare proposte per oggi, nel senso se riusciamo magari domani a parlare di nuovo mezz'ora, tre quarti d'ora solamente per le proposte, perché cosa succede in mezzo, che ci sono i workshop, c'è una serata, una cena, quindi la possibilità di poter continuare a chiacchierare tra di noi, e penso che verrà fuori qualcosa di molto più articolato e molto più concreto. Se riusciamo domani magari verso le 15 a fare un'altra breve assemblea con le proposte finali, con diciamo con quello che stabiliamo come scaletta di lavoro per i prossimi mesi.
Va bene? Torniamo domani e magari riuscissimo ad anticipare stasera uno o due seminari. Perché?
Ma già quello delle chiavi non è un vero e proprio seminario, diciamo che è.
Vabbè
sì. Non lo so chi era. Chi l'aveva proposta la questione delle chiavi? No, aspetta, Crash aveva proposto il wireless.
No, adesso era detto magari parlo qua così io.
Ma parlava delle chiavi o di qualcos'altro?
Mi pare di aver capito che giustamente, non so chi me l'ha fatto notare, avevamo detto che diciamo era stato previsto un momento in cui si faceva un seminario su PGP in generale, però è saltato questo seminario, quindi ci sarebbe semplicemente la firma delle chiavi in programma. Secondo me non ha senso se non si spiega un pochettino a cosa serve questa cosa, tranne che non la facciamo per conto nostro, diciamo quelli che devono fare. Invece se qualcuno se la sente di fare un seminario semplicissimo, quattro chiacchiere sulla cosa, cioè proprio così, anche insieme, più persone che magari vedono la cosa. Sì, e questo dico, era saltata, ora dico, sarebbe carino, non è una cosa, magari che facciamo più persone,
ma possiamo fare così?
Molto semplice.
Anche io che lo uso,
infatti. Ecco, direi che si potrebbe fare questo, magari inizia una persona, se qualcuno deve aggiungere qualcosa in modo informale.
Può nascere naturalmente un piccolo un dibattito. Cioè si parte
come si creano le chiavi pubbliche, una cosa lì.
Esatto. Però questa azione deve essere preceduta da un minimo di situazione. Cioè, cosa serve?
Scusate se interrompo, io una cosa che ci siamo scordati. Per non affollare il salone stasera, non per mi portare in tenda, per non dormire tutti qua, chi ha portato la tenda e deve montare la tenda, lo faccio adesso prima che si fa totalmente di buio, perché mi sa che sarà un assalto che dormo qui stasera, ed è un po' complicato. Sì, sarebbe opportuno che l'impresa fosse presente per...
Ma
per vedere se va bene o no.
Scusa, il pescatore un po'... recuperano. Nel frattempo vediamo se...
Ma allora per stasera, oh sì, oltre il discorso del GPG, si potrebbe anticipare un seminario, almeno uno. I relatori chi sono?
Io penso di no.
E capisco che molta gente arriva domani, però siccome l'incontro è per entrambi i giorni, non possiamo fare domani 9 ore di seminario.
È qui! Sono qui! 000.
Vogliamo sapere come ci dobbiamo distribuire per dormire per terra?
Come già avevo preavvisato nelle mail tutte queste cose anche quando ho proposto il posto, sono qua. No, allora, ci sono 70 ettari di terreno su cui potete mettere tende. Problemi non ce ne sono di spazio. Per dormire qua dentro spostano un po' i tavoli, ci accomodiamo. Vi chiedo solo di lasciarmi lo spazio dentro per organizzarmi io domani mattina e comunque il tempo di pulire per fare dormire voi. Magari gli dà anche una mano questo. Soprattutto uscendo tutti quanti magari dopo cena e queste cose così. Me ne dà da poterci sistemare. Luce per andare su in macchina sì. A piedi, ti accompagno io in macchina. Prego. Servizio taxi a domicilio. Domande, dubbi, perplessità? Ora mai più? Buono.
Quindi il seminario si è concluso, grazie per aver partecipato, le informazioni logistiche le abbiamo avute. Quando...
allora, per stasera io sto andando in cucina, quindi il tempo di un'oretta e mezza siamo tutti a posto. Sì, voi ora come siete combinati? Cioè, perfetto, avete... cazzeggio, quindi cazzeggio libero a data ora X, dopo di cena e dopo di cazzeggio X o cazzuotti.org. Chiunque ha la stanza può qui chiedere il timone se ha freddo, se ha metodo di riscaldamento alternativi buon per noi. Scusatemi un attimo, scusate, chi è che ha il fischietto? Fra le persone che devono venire domani chi c'è? Oltre a uno del Siracusa.
Quattro.
E poi sono collegamenti a me. Sono già 10.
Carla, un piumone. Due.
Che stanza è?
Carla, scrivi nei fatti.
Gli devo mettere sopra.
Che cosa ci mette?
Chiedi la mano. Non dirmi che ancora la fare cosa spaccia, la fare cosa spaccia, me la prendi giù un po' la fuori c'è prima.
Crash, dov'è Crash? Dove va che asbesto?
Grazie.
cerco io. Beh, io ci guardo dentro intanto.
D'accordo, John. Sì. 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 Sì.